Ecco, nel rivedere le nostre società dobbiamo analizzare sotto questi aspetti. Vi è una relazione indicata dallo stesso legislatore che analizza per ogni società questi aspetti, e vi devo dire che le nostre società, le società del comune, non hanno questo problema. Riepilogo un po' le società di cui il comune ha una partecipazione. Brianza Acque, lo 0,18%.
Riepilogo un po' le società di cui il comune ha una partecipazione. Brianza Acque, lo 0,18%. AIB, il 4,15%. Brianza Energia Ambiente, l'11,25%. Capoldi, l'1,7%. Banca Popolare Etica, lo 0,001%.
L'idea di vendere, di cedere Banca Popolare Etica.
Oltre a questo piano si è anche confermata l'idea di vendere, di cedere Banca Popolare Etica,
anche le nostre
ma l'anno scorso non siamo riusciti per mancanza di acquirenti. Anche le nostre partecipate dirette hanno delle partecipate indirette, ad esempio CAP ha deciso negli anni passati di cedere Rocca Brivio Sforza e Pavia Acque Scar e non c'è riuscito per mancanza di acquirenti. Comunque le società di cui il comune ha una partecipazione godono di buona salute, hanno chiuso le società dirette tutte inutili e in alcuni casi è stato distribuito il dividendo, in altri no, è stato mantenuto a patrimonio. Quindi si propone al comune, al consiglio, di approvare una delibera di conferma delle società stesse. Il piano di razionalizzazione, visto che la nostra partecipazione è minima, abbiamo accolto quello che le società stesse hanno proposto ai vari comuni azionisti.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi. Nessun intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione, ricordo sempre per alzata di mano. Quindi chi è favorevole al punto numero 3? Tenete le mani alzate perché. Giù le mani.
problema. Riepilogo un po' le società di cui il Comune ha una partecipazione. Brianza Acque lo 0,18%, AIB il 4,15%, Brianza Energia Ambiente l'11,25%, Capoldi l'1,7%, Banca Popolare Etica lo 0,0021%. Oltre a questo piano si è anche confermata l'idea di vendere, di cedere Banca Popolare Etica, ma l'anno scorso non siamo riusciti per mancanza di acquirenti. Anche le nostre partecipate dirette hanno delle partecipate indirette, ad esempio il CAP ha deciso negli anni passati di cedere Rocca Brivio Sforza e Pavia Acque Scar e non c'è riuscito per mancanza di acquirenti. Comunque le società di cui il Comune ha una partecipazione godono di buona salute, hanno chiuso le società dirette tutte inutili e in alcuni casi è stato distribuito il dividendo, in altri no, è stato mantenuto a patrimonio. Quindi si propone al Comune, al Consiglio, di approvare una delibera di conferma delle società stesse. Il piano di razionalizzazione, visto che la nostra partecipazione è minima, abbiamo accolto quello che le società stesse hanno proposto ai vari comuni azionisti.
Grazie, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi. Niente. Nessun intervento. Quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione. Ricordo sempre per alzata di mano. Quindi chi è favorevole al punto numero 3? Tenete le mani alzate. Perché... 2. Giù le mani. 11.
Ci sarebbe una contrarietà, quindi potremmo fare un buon investimento, ma una cattiva decisione da parte dei genitori. Io ritengo che è auspicabile solo nel momento in cui in quegli spazi ci sia un recupero, quindi una rigenerazione di quegli spazi, allora a quel momento è ipotizzato. Oggi onestamente io non vedo una possibilità di portare i ragazzi in quegli spazi.
Grazie Sindaco. Consigliere Nola, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma allora io penso che se ci sia, chiamiamo un argomento, una questione, un'attenzione, per la quale la città di Rimbiate si possa distinguere, penso che possa proprio essere quella dell'attenzione riservata ai cittadini disabili che ha avuto da sempre e storicamente. Al di là dell'amministrazione, al di là dei periodi storici. partendo dalla scuola, partendo da come, dall'attenzione con cui si vive questo argomento all'interno delle scuole. Tant'è che io penso che questo sia davvero uno dei patrimoni che noi abbiamo all'interno del nostro comune. Un'attenzione senza distinguo di colori, di parte, ma che fa parte della cultura cittadina. Qui penso che sia davvero un patrimonio. E uno degli esempi più eclatanti di questo era che eravamo in grado, siamo, forse lo saremo, di accogliere anche ragazzi disabili che venivano da un altro comune, più vicino, qui vicino a noi. Per cui io penso che la risposta o l'intervento che io mi aspetto è quello di capire come valorizzare questa attenzione, questo valore, questa cultura che da sempre esiste nella nostra città. Esiste da sempre. E io quello che contesto di questo provvedimento è la ratio che in qualche modo forse è stata fatta passare. Parlano di più, speriamo che così magari trovi un'altra soluzione al comune di Cesate, così noi abbiamo 7 posti per tenerci i nostri ragazzi che altrimenti vanno fuori comune. Non penso che sia questa la risposta. Io penso che la risposta sia invece quella di andare nella direzione di un investimento. Perché i ragazzi disabili sono soprattutto una ricchezza e un patrimonio da difendere all'interno della nostra città. Dalla quale tutti noi abbiamo imparato in tutte le classi elementari che siamo stati, in tutte le medie, da tutte le parti. Stiamo vivendo già un momento in cui c'è un po' di crisi da questo punto di vista. La cooperativa Emmaus, che era un distaccamento di quella di Paderna Mombello, è in una situazione di fragilità, potrebbe essere prossima alla chiusura. Ci sono tantissimi ragazzi che fanno la terapia occupazionale lì. Per cui secondo me questo potrebbe essere l'inizio per rispondere in maniera diversa a questa esigenza. E non sono solo gli spazi di Mondello, ma ce ne sono altri 200 di spazi che si potrebbero pensare. E io quello che mi aspetto da un amministratore, un'amministrazione che ha avanzato 6 milioni di euro, vedremo dopo, dal bilancio precedente, è un'attenzione anche in questo senso. Partendo da chi dovrebbe essere più fragile, ma che poi in realtà si rivela un patrimonio, un valore, come ho detto prima. Di conseguenza sicuramente il nostro gruppo non voterà questa proposta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Risponde il sindaco, prego.
Questo mi spiace perché il fatto di aver riconfermato ciò che anche voi avete amministrato, quindi noi se avessimo voluto fare un discorso finanziario, avremmo detto a alcuni cesati, è scaduto la convenzione, riprendetevi i ragazzi, noi abbiamo 7 ragazzi che vanno fuori. Non abbiamo fatto questo ragionamento, abbiamo adeguato, perché il comune di Inviate pagava per ragazzi che non erano di Inviate. Credo che sia una corretta e un dovere amministrativo. Detto ciò, quindi respingo fermamente le affermazioni fatte che abbiamo fatto questa scelta nel discorso di monetizzare, nel discorso amministrativa. Se avessimo potuto fare quello che ha detto il consigliere come proceduto, avremmo fatto diversamente. Quindi non abbiamo bisogno di lezioni, non abbiamo bisogno, anche perché nessuno sta parlando di uno sfratto fatto dall'Associazione Cattolica all'Inviate.
Ma riassumo un po' le società di cui il comune ha una partecipazione. Brianza Acqua è lo 0,18%, ID il 4,15%, Brianza Energia Ambiente l'11,25%, Capoldi l'1,7%, Banca Popolare Etica lo 0,0021%. Oltre a questo piano si è anche confermata l'idea di vendere, di cedere Banca Popolare Etica, ma l'anno scorso non siamo riusciti per mancanza di acquirenti. Anche le nostre partecipate dirette hanno delle partecipate indirette, ad esempio il CAP ha deciso negli anni passati di cedere Rocca Brivio Sforza e Pavia Acque Scar e non c'è riuscito per mancanza di acquirenti. Comunque le società di cui il comune ha una partecipazione godono di buona salute, hanno chiuso le società dirette tutte inutili, e in alcuni casi è stato distribuito il dividendo, in altri no, è stato mantenuto a patrimonio. Quindi si propone al Comune, al Consiglio, di approvare una delibera di conferma delle società stesse. Il piano di razionalizzazione, visto che la nostra partecipazione è minima, abbiamo accolto quello che le società stesse hanno proposto ai vari comuni azionisti.
Grazie, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi. Niente. Nessun intervento. Quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione. Ricordo sempre per alzata di mano. Quindi chi è favorevole al punto numero 3? Tenete le mani alzate, perché undici.
Naturalmente non può essere un'affermazione del tutto gratuita del consigliere.
Grazie sindaco. Consigliere Nova.
Grazie. Allora, io sono qui a discutere l'argomento di questo punto all'ordine del giorno. Dice che la cura, l'attenzione e la cultura nei confronti dei disabili è patrimonio cittadino. Non mi sembra né di aver accusato nessuno, né di aver indicato un Mombello come la sede dedicata a eventuali pazienti.
Sinceramente è veramente offensivo solo averlo pensato. Pensare che la nostra amministrazione abbia un altro interesse al di fuori di quello dei ragazzi disabili, io lo ritengo veramente offensivo, scusate, però non ci sono altre parole.
Grazie consigliere. Non ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 4. Quindi sempre per alzata di mano, chi è favorevole? Favorevoli, giù le mani, contrari? Uno. Giù la mano, astenuti. Grazie. Allora, abbiamo l'esito con 14 voti a favore, 1 contrario, 4 astenuti, viene approvato il punto numero 4. Sì. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. Allora, limita. Grazie, consiglieri. Passiamo al punto numero 5, ed è l'esame di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e del documento unico di programmazione 2021-2023. Allora, come ho specificato... iniziato nella riunione dei capigruppo, adesso inizierà a leggere ogni gruppo che ha presentato l'emendamento. Lettura degli emendamenti da parte del gruppo proponente e a seguire una breve illustrazione. C'è la votazione di ogni emendamento e a conclusione della trattazione degli stessi si apre la discussione, quindi per il voto conclusivo. Il tempo a disposizione per ogni consigliere dopo la discussione degli emendamenti è 10 minuti a destra. Quindi iniziamo con chi ha protocollato per primo gli emendamenti, in questo caso è il gruppo del Movimento 5 Stelle. Quindi chi legge per il gruppo? Ah, fatto già, prego.
Okay. Sì, scusate, una parentesi. Per quanto riguarda la tassa rifiuti, mi ero dimenticato la volta scorsa di segnalare questa precisazione, ovvero le cartelle sono uscite nel mese di luglio e hanno previsto una rateizzazione in quattro rate, la cui l'ultima scadeva il 15 dicembre. Si pensava che il Covid nel mese di luglio terminasse la sua corsa e quindi le esenzioni erano state previste per il primo periodo del Covid, quindi per il mese di marzo, aprile, maggio e giugno nel caso in cui. Quindi per quanto riguarda la seconda ondata, le bollette che sono arrivate ai cittadini non prevedono l'esenzione per quei soggetti che sono rimasti chiusi. Quindi per farla breve, l'ufficio alla fine dell'anno controllerà i versamenti fatti e nel caso in cui i soggetti che avevano diritto all'esenzione anche per la seconda fase e avranno la restituzione dei soldi che hanno pagato in più. Nel caso in cui non abbiano pagato avranno soltanto il conguaglio per la parte che non hanno pagato. Quindi, non so se sono stato chiaro, l'ufficio a fine anno farà il controllo, per chi ha pagato in più avrà il rimborso, per chi ha pagato in meno verrà chiesto soltanto il conguaglio. Non abbiamo potuto farlo prima perché l'ultima rata scadeva il 15 dicembre.
Iniziamo con gli emendamenti del gruppo Movimento 5 Stelle. Legge l'emendamento numero 1, consigliere Ricchi, prego.
Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento al fine di prevedere uno spostamento di fondi all'interno della missione 1 per l'anno 1, al fine di prevedere l'ammodernamento delle postazioni per gestione delle sedute presso l'aula consigliare Falcone Borsellino e l'acquisto di un software per gestire i consigli comunali in videoconferenza con votazione da remoto. Quindi propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2021-2023. Quindi chiediamo di spostare 45.000 euro dalla missione 1, programma 1, sempre la missione 1, programma 1. E quindi uno spostamento, una precisazione, magari una precisazione della destinazione della spesa. Emendamento 2.
No, aspetta, Lisa. Sì. Hai finito di leggere?
Sì.
Ok, adesso ti do anche il tempo per l'esposizione. Ricordo al Consiglio che il parere tecnico e contabile è favorevole. Se non hai da esporre altro dell'emendamento, do la parola all'amministrazione. Oppure?
No, poi vi spiego alla fine, nei 10 minuti che ho a disposizione, vado a spiegare poi.
Quindi l'emendamento numero 1 è stato letto. Quindi la parola all'amministrazione per la risposta.
Però li studiamo adesso.
Quindi non vuoi la parola, non te la lascio. Okay.
Non discutiamo adesso.
Sì. Non devi parlare. Ti lascio la parola.
Non devi parlare.
Ok. Ti lascio la parola. ogni
mezzo di
consigliere di
ogni mezzo di
ok
consigliere.
Allora, che dire, l'abbiamo chiesto, richiesto, okay. Insomma, abbiamo desiderato tanto questo emendamento, siamo diventati logorroici, lo so, però riteniamo che la trasmissione del Consiglio Comunale ormai sia una realtà necessaria e quindi che ormai tanti seguono. Se voi andate a vedere la diretta su YouTube, viene seguita dai cittadini. Beh, rispetto a un Consiglio Comunale in presenza, direi che è più seguito. E sicuramente diciamo che è un'opportunità appunto non da trascurare. E, ovviamente poi noi abbiamo qui un operatore, l'ho detto anche l'altra volta, noi non abbiamo nulla contro il tecnico, però è ovvio che possiamo sempre migliorarci. Riteniamo anche che abbiamo visto nelle ultime delibere che ci saranno dei lavori in Villa Mella, quindi perché non fare un lavoro più, non so, ritengo più intelligente veramente ammodernare l'aula consiliare, un'aula consiliare che insomma che tutti quanti meritiamo. Quindi è per questo che noi l'abbiamo ripresentato per l'ennesima volta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Risponde il sindaco.
Vabbè, intanto rispetto al primo emendamento avete raddoppiato l'importo, era 20.000 se non ricordo male, il primo emendamento del 2016, quindi avete caricato... Sì. Vorrei iniziare con una battuta così si può anche sdrammatizzare un po'. Allora, detto ciò, è anche vero che poi l'importo, se vi ricordate, noi ci eravamo interessati di fare un impianto dove veramente ci fosse una normale, diciamo, situazione di collegamento. Se vi ricordate, avevamo detto che avremmo sospeso quell'impegno perché c'era da ristrutturare la Villa Mella. È ovvio che la Villa Mella nel progetto, ma credo che quindi i soldi ce ne faranno, non basteranno quelli da che abbiamo messo in bilancio, debba prevedere per forza un impianto da un punto di vista tecnologico funzionale. Io avevo accennato a una teorica possibilità che il Consiglio Comunale si potesse trasferire nel piano del Comune, perché lo spazio, quindi bisogna valutare se, tanto qui sta da strutturare, fare tutta la canalizzazione dell'impianto, non è che ci voglia granché, però prevedere man mano che ristrutturiamo immobili, spazi che da un punto di vista tecnologico siano predisposti, quindi è chiaro che la Villa Mella sarà una di quelle, cioè nel progetto terremo conto di questa valutazione. Ma voglio ricordarvi una cosa, attenzione, che noi stiamo parlando sempre di un bilancio che del 2021, ma che in realtà questa amministrazione fa 3 mesi finisce, cioè, vuol dire, quindi è un impegno che la prossima amministrazione potrà benissimo fare tutte le variazioni di questa terra per modificare e ampliare. Detto ciò, però, ripeto, l'impegno c'è, l'abbiamo detto, avevamo chiesto diciamo il rinvio proprio perché dovevamo partire con i lavori, e anche con l'ipotesi di prevedere se mai lo spazio del comune non potesse diventare un'aula consigliare, visto che abbiamo una bella sala riunione. Quindi questa sarà una valutazione, che si faccia il consiglio comunale qua o che non si faccia il consiglio comunale in quest'aula, comunque da un punto di vista tecnologico va predisposto, perché se non è consiglio comunale può diventare una sala riunione che comunque ormai da un punto di vista tecnologico deve essere predisposta. Quindi diciamo no, anche perché i soldi che vengono presi sono dai servizi istituzionali, ma no perché in questo momento non potremmo neanche realizzarla. Quindi solo per questo rimaniamo con l'impegno politico, almeno per i prossimi 3 mesi, che questa cosa noi vorremmo realizzarla.
Grazie sindaco. Quindi si pone in votazione l'emendamento numero 1. Chi è favorevole? Sempre per alzata di mano, eh? No, Massimiliano? No. Scusa. 4, quindi 6 ragazzi, perché non vedo. 6 favorevoli. No. E lo so, però so com'è, quindi lo conosco, allora 6 a favore. Contrari? 1. Giù le mani. E sono tutti quelli. Uno, due. Devi aiutarmi a contare perché non li becco. Pasquale e Sgro. Ok, perché se non alzate la mano non vi vedo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 contrari, 0 astenuti. Quindi con 6 voti a favore, 13 contrari, 0 astenuti, viene respinto l'emendamento numero 1. Diamo lettura all'emendamento numero 2, sempre del Movimento 5 Stelle. La parola al consigliere De Chichi, prego.
Allora, vado direttamente al propone, così almeno. chiediamo di spostare 1.000 euro dallo sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente, della voce missione 9, programma 2, risanamento ambientale, verso la voce bonifica serbatoio di Enna, che fa parte sempre della missione 9, missione 2.
No, beh, finito di leggere.
Allora, brevemente per questo emendamento. Questo emendamento sì, beh, una cura...
Elisa, fammi fare anche il mio lavoro. Volevo dire che il parere tecnico e contabile è favorevole, prego.
Allora, questo emendamento è puramente una formalità, perché è legata alle missioni, agli emendamenti 3 e 5, quindi è stato fatto in modo propedeutico per le successive emendamenti, che discuteremo dopo. Grazie.
Okay, grazie. Consigliere?
Allora...
Che cosa c'è?
No, volevo aggiungere una cosa perché il consigliere Lodola ha fatto un appunto, nel senso che abbiamo tolto i soldi dal risanamento ambientale perché sono dei soldi vincolati che si possono togliere solo sempre all'interno del risanamento, diciamo, della tutela dell'ambiente. E per permettere gli emendamenti 3 e 5 che vanno a togliere dei soldi dalla bonifica di Via Enna, per altre destinazioni abbiamo dovuto fare questo emendamento, giusto questa aggiunta. Grazie.
Grazie consigliere. Risponde per l'amministrazione il sindaco, prego.
No, visto che io chiedo se il proponente vuole leggere il 2, il 3 e il 5 perché sono la stessa cosa, cioè per non fare tre discussioni e rischieremo anche di... Esatto, grazie.
Quindi la proposta del sindaco è, Elisa, che leggere il 2, il 3 e il 5. Esatto, ricordo che la votazione è ogni emendamento va votato a sé, ok? Quindi rilascio la parola al consigliere De Chichi per l'esposizione degli emendamenti.
Allora, l'emendamento 3, con l'emendamento 3 chiediamo uno spostamento di fondi dalla missione 9, programma 2, missione 402, in favore di uno studio di fattibilità per installazione di pannelli fotovoltaici per le scuole, con l'opzione di installazione gratuita, con opzione di cessione dell'energia prodotta in eccesso. Quindi chiediamo di togliere 500 euro dalla bonifica del serbatoio di Via Enna, a favore appunto di questo studio di fattibilità per l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la scuola, con l'opzione appunto di installazione gratuita con cessione del tetto, e quindi avere un'energia prodotta in eccesso in modo gratuito.
Ok, quindi fine di lettura dell'emendamento numero 3, ricordo che il parere tecnico contabile è favorevole, inizio di lettura dell'emendamento numero 5. Prego.
Con l'emendamento 5 chiediamo uno spostamento di fondi dalla missione 9, programma 2, bonifica serbatoio Via Enna, alla missione 10 del programma 02, per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un trasporto locale con fermata chiamata. Quindi chiediamo sempre uno spostamento di 500 euro dalla missione 9, programma 2, bonifica serbatoio di Via Enna, alla missione 10, programma 2, studio di fattibilità per la realizzazione di un trasporto locale con fermata chiamata.
Grazie consigliere. Se ha terminato mi fa cenno?
Sì, ho finito.
Okay. Annulla la prenotazione. Consigliere Loda? No, aspetta.
No, è propedeutico a, a, io sinceramente dovete scusare, ma non ho capito alla fine qual è il giro dei soldi che c'è stato. Cioè avete spostato delle risorse per finanziare che cosa alla fine?
No, aspetta, se devi rispondere. Ok, quindi consigliere Loda, mi annulli la prenotazione. Consigliere Richichi risponde.
Allora, risanamento ambientale è vincolato, quindi non è possibile spostare, diciamo, soldi da, dalla missione risanamento ambientale direttamente su altre missioni, altri programmi. Quindi per poter permettere questo abbiamo spostato dal risanamento ambientale, abbiamo spostato su via Enna e da lì abbiamo tolto quei fondi. Per permettere che cosa? 500 euro appunto per uno studio di fattibilità per la, diciamo, per questa realizzazione di pannelli fotovoltaici installati sui tetti. Quindi si chiede di cedere i tetti delle scuole a delle imprese per poter poi avere energia elettrica prodotta gratuitamente. Siamo certi che probabilmente 500 euro non sono sufficienti, però è giusto un poter iniziare questo percorso. Quindi il motivo è questo.
Ok.
Stessa cosa anche per il trasporto locale su chiamata. Quindi chiediamo uno studio di fattibilità per appunto poter intraprendere un percorso di trasporto locale a chiamata da sviluppare con diciamo con sicuramente l'azienda di trasporto locale e poi utilizzando ovviamente mettendosi in contatto con una società di Barcellona che ha creato un'app che gestisce appunto questa chiamata queste chiamate diciamo di prenotazione per dei viaggi all'interno del comune.
Ok, grazie consigliere, se mi annulli la prenotazione. Risponde il sindaco in risposta all'emendamento numero 2, numero 3 e numero 5. Prego.
Allora, sono in difficoltà nella risposta. Lodola, perché ridi? Sono in difficoltà perché mi piacerebbe, se il dirigente Cogliatti mi ascolta, se ciò che è proposto si potesse realizzare, io chiamerei il dirigente Cogliatti, come mai in tutti questi anni che ho fatto il sindaco non è riuscito a farmi capire che con quegli stanziamenti potessi fare tutte quelle cose. Quindi, battuta naturalmente, se ci fosse il mio ex datore di lavoro, un grandissimo commercialista, lo chiamerebbe ingegneria contabile. E mi ricordo questo termine, lui era un membro del consiglio di amministrazione del Banco di Bilbao, ragioniere Bucciarelli, me lo ricorderò sempre, che lui, io ero all'inizio della mia carriera professionale e facevo tutti questi giri, e a un certo punto gli dissi: non ho capito niente. E lui mi disse: un giorno capirai, questa si chiama ingegneria contabile. Ora, adesso, dopo tanti anni faccio il sindaco, è vero che sto finendo il mandato, capirlo adesso mi darebbe un po' fastidio, perché vuol dire che non ho capito niente prima. E quindi il dottor Cogliatti, studi bene e, mi raccomando, recuperi quello che ha perso prima. Allora, siamo seri. Credo che questi spostamenti lascino il tempo che trovano. Se bastasse 500 euro uno studio di fattibilità, io direi, lo approvo, datemi il nome e cognome di uno che lavora a 500 euro a fare uno studio di fattibilità, che domani mattina, guarda, facciamo anche l'affidamento diretto, perché è il più basso costo che possa esistere, anzi è quasi da strozzinaggio a ribasso. Ok? L'altra cosa, attenzione, noi app non app, non è che noi possiamo accedere, dobbiamo sempre fare una gara pubblica. Ricordiamoci che siamo un ente pubblico, qualsiasi cosa facciamo deve esserci una gara pubblica. Però io ho cercato di evitare di entrare nel merito, anche perché i giri, la domanda di Lodola, non so, forse Lodola deve andare a scuola io e te per capire qualcosa. Dopo tanti anni abbiamo capito che, ok, quindi andremo da parte, non so, poi ci dirà il consigliere di Chicchi chi ha fatto questo giro qui, perché mi piacerebbe capire. Detto ciò, però, rispondo in modo più compiuto a ciò che il consigliere Chicchi ha sollevato attraverso l'emendamento. Quindi vado nel merito, e non contabile, ma nel merito dell'oggetto del spostamento di bilancio. Se io vi chiedessi quanto abbiamo speso fino ad oggi, dal 2005 ad oggi, per il pozzo di Via Enna, nessuno lo sa. Abbiamo speso 142.000 euro. E vi diciamo il perché. Quindi vedete che uno studio di fattibilità è 500 euro, poi i lavori eseguiti sono 142.000 euro. E mi sono fatto fare una relazione precisa degli uffici, perché è una storia che parte dalla costruzione di quella scuola nuova con l'abbattimento di quella vecchia. Mi limito a leggere, così capiamo anche che cosa è successo da quel giorno ad oggi. Allora, le iniziative di bonifica iniziano a febbraio 2005. Durante le operazioni di rimozione del serbatoio interrato si è constatato che lo stesso presentava uno squarcio sul fianco. Nell'ipotesi di contaminazione del suolo è stato avviato un procedimento per valutare lo stato della contaminazione del suolo. Settembre 2009, durante le operazioni di scavo per la rimozione del serbatoio, veniva rinvenuto un secondo serbatoio. Mi sembra la storia della scuola di Anna Frank, sono serbatoi che compaiono all'improvviso. Perché era un serbatoio di cui non si era conoscenza, evidentemente è stato immesso quello nuovo e quello vecchio non era stato tolto, perché allora, diciamo che c'era anche una giustificazione, e allora non c'era questa attenzione ambientale per quanto riguarda la distruzione dei serbatoi. Gennaio 2010 viene predisposto il piano di caratterizzazione sottoposto al parere di ARPA e provincia. La sua esecuzione, che ha riguardato l'esecuzione di circa 30 campioni di terreno nell'area circostante il parco serbatoi, alla fine del 2011 si era arrivati a definire una profondità di contaminazione fino a 18 metri. Anna Frank è di circa 8-9 metri, qui parliamo già di 18 metri, è ancora più in giù. Dall'inizio delle operazioni fino al 2012 l'importo dei costi sostenuti dal comune risulta pari a 113. Questo è rivolto al 2012. Dal 2012 in avanti abbiamo sostenuto altri costi. Ripresa delle operazioni dal 2016 ad oggi. Le operazioni sono riprese nel 2016 con affidamento alla ditta Beta, alla quale è stato effettuato il primo affidamento a dicembre 2016 per un importo pari a 9.774 euro, con il quale sono stati eseguiti nuovi campionamenti di terreno che hanno potuto attestare la contaminazione fino alla profondità di meno 23 metri, quindi 23 metri sotto. A seguito di nuove richieste da parte di ARPA, si è proceduto ad affidare nuove prestazioni alla ditta Beta finalizzate alla definizione dell'estensione della contaminazione in orizzontale per un nuovo importo pari a 19.319 euro. La conclusione del procedimento non è stata ancora possibile, in quanto ogni volta che vengono effettuati campionamenti di terreno, gli esiti del laboratorio sono tali da richiedere nuovi approfondimenti e quindi nuove analisi. In questo momento la situazione della contaminazione è stata definita e siamo in grado di capire esattamente l'estensione, sia verticalmente che orizzontalmente, della contaminazione. A differenza della scuola di Via Torino, dove il terreno era inquinato fino a 8 metri di profondità, è stato rimosso e il procedimento è stato concluso. Per il serbatoio di Via Enna non sarà possibile pensare di effettuare lo stesso intervento, perché vorrebbe dire scavare e rimuovere terreno fino a 23 metri di profondità con costi insostenibili. Per questo motivo il serbatoio di Via Enna si procederà con la redazione dell'analisi di rischio, un modello matematico in grado di dire se quella contaminazione può rimanere in sito indicando le azioni di bonifica e messa in sicurezza, esempio stesura di uno spessore di terreno e di teli di protezione, per annullare il rischio per l'ambiente e per la salute di chi frequenta il sito. Il totale costo complessivo sostenuto dal Comune per il serbatoio di Via Enna pertanto risulta pari a 142.000 euro solo per definire la contaminazione. Non è ancora possibile quantificare i costi di bonifica e o messa in sicurezza del sito, che saranno noti solo dopo l'analisi di rischio già affidata alla società Beta. Questo per quanto riguarda il sito di Via Enna, quindi vedete che 500 euro. Studi di fattibilità l'abbiamo fatte non è da 20 anni, ma che si lavora, sono già 142.000 euro. Arriviamo invece al discorso dove si parlava del per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici. Allora, intanto i pannelli fotovoltaici, si vede che 5 Stelle è informatissimo, perché oggi è uscito un bando per i pannelli fotovoltaici, quindi se mi dà tanto voi eravate già informati a livello regionale. Quindi questo sì? No, vabbè. Quindi questo è un bando che sicuramente parteciperemo, è chiaro che non è vedremo come, però si parla del 50% della spesa concorrente, di concorrere per il 50% la regione fino a un massimo, quindi vediamo quali sono i siti. Quindi questo è per dire che indipendentemente che l'emendamento venga respinto, comunque noi ci adopereremo a verificare la fattibilità di questo bando che è uscito proprio questa mattina. Se volete andare a vedere è sul sito della Regione Lombardia. Mentre per quanto riguarda invece il discorso del consumo diciamo di energia elettrica da parte delle scuole, noi abbiamo nelle scuole 4.490 corpi illuminanti, o meglio, non nelle scuole, in tutti gli edifici pubblici, perché noi ci eravamo già mossi per vedere di verificare di contenere il consumo di energia elettrica negli edifici pubblici. Allora noi abbiamo 4.490 corpi illuminanti, spendiamo di energia elettrica di tutti gli edifici pubblici 168.375, spendiamo di manutenzione 13.470, il totale è 181.845. Noi avevamo ipotizzato di sostituire, attraverso, chiaro, un bando dove affidare al privato, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti, perché a noi ci interessava non tanto il risparmio economico, anche quello economico, ma soprattutto il risparmio energetico. Se noi dovessimo cambiare attraverso una gara, abbiamo ipotizzato di trasformare il neon in LED, potremmo risparmiare circa il 68% in meno di energia elettrica. A livello economico, però, potremmo risparmiare solo 21.000 euro. Perché? Perché è chiaro che chi investe nelle lampade deve avere un ritorno economico. Questo è un conteggio che già l'Ufficio Lavori Pubblici si era mosso, quindi è presumibile che nel 2020 faremo una gara d'appalto per mettere sul mercato la sostituzione di tutte le lampade negli edifici pubblici da neon o a LED. Questo per far capire che cosa? Che noi ci eravamo già mossi su quelle vostre osservazioni, gli importi sono un po' diversi, un po' tanto. Quindi mi sembra che i tre emendamenti respingiamo, quindi non li approviamo, perché però noi come amministrazione ci siamo già adoperati a lavorare sia sul pannelli fotovoltaici, sia sul risparmio energetico, sia sul serbatoio di Via Enna.
Grazie Sindaco, non so se l'avevo detto, ma su tutti e tre gli emendamenti, il numero 2, il numero 3 e il numero 5, il parere tecnico e contabile è favorevole. Elisa, vuoi una... Ok, consigliere De Chichi?
Forse non l'avevo detto, ma avevo detto che era proprio 500 euro, era un importo giusto per iniziare, perché non essendo dei tecnici non sapevamo quantificare la spesa, quindi questo l'avevamo già premesso. Però nel senso, la nostra proposta è diversa, signor Sindaco, perché in questo caso l'installazione dei pannelli fotovoltaici sarebbe proprio a costo zero. I pannelli fotovoltaici vengono installati direttamente dall'azienda di l'azienda di Energy, quindi potrebbe essere Enel piuttosto che Eni, e lo fanno in modo gratuito solo avendo in cambio la, diciamo, la cessione del tetto e tutta quella energia che viene prodotta in più durante il non utilizzo da parte della scuola, ovviamente loro la riusano per poterla vendere sul mercato, quindi è diverso rispetto al bando europeo. Questa cosa l'avevamo già proposta, se vi ricordate, quando avevamo discusso il punto sul teleriscaldamento, per cui del bando della regione Lombardia non sapevamo nulla, però non ha detto nulla invece sul trasporto locale. L'emendamento numero 5 del trasporto locale.
Ha ragione. La parola al sindaco, prego.
In epoca di Covid parlare di trasporto locale sarebbe il caso di rinviare l'argomento, perché in questo momento aumenteremmo le infezioni. Al di là di tutto, credo che il trasporto locale abbia un tra l'altro non abbiamo il servizio interno, perché sapete benissimo che le tratte sono messe a bando da parte della regione, quindi noi non abbiamo tratte ad esclusione del pullman che mettiamo a servizio del mercato il martedì, che sarà un grosso problema, perché fra un po' andrà in pensione l'autista che guida quel pullman e vedremo cosa succederà, insomma. Quindi il problema vero non è lo studio di fattibilità, il problema è trovare le persone e trovare le risorse per aumentare un trasporto locale che in questo momento onestamente noi non ce lo possiamo permettere. Quello che ci possiamo permettere è che, come abbiamo lavorato tutti insieme in questi anni, che il tram permanga, perché diventa un trasporto molto, molto importante. Questo si è riusciti insieme e credo che questo è già un grande risultato. Poi tutto si può migliorare, ma in questo momento non credo che possiamo permetterci l'uso di avere un studio di fattibilità sul trasporto locale che non abbiamo neanche i mezzi da poter utilizzare, insomma. E volevo solo dire, per quanto riguarda il discorso del fotovoltaico, è chiaro che è una opzione, quella del bando. Quello delle lampade a LED era uno studio, era per farvi capire che noi ci eravamo già mossi. Tanto bisognava quantificare quante lampade ci sono sul territorio e quindi l'abbiamo quantificato. Poi verificheremo con il dirigente ufficio tecnico qual è in questo momento la proposta più interessante per il comune. Se è l'impianto fotovoltaico ci sarà dei costi e dei ricavi, se è invece l'affidamento per la sostituzione solo delle lampade ci sarà dei costi e dei ricavi. Valuteremo poi tecnicamente, non valuteremo, valuterà poi il dirigente qual è la proposta migliore per il nostro comune. Sostanzialmente, per quanto riguarda il risparmio energetico, andiamo avanti in questa operazione. Voi sapete benissimo che dal 1 gennaio, anzi, che dal 1 gennaio la nuova società che gestirà l'illuminazione pubblica è la società ERA, a cui noi abbiamo, che ha vinto l'appalto, quindi dal 1 gennaio, forse le lampadine spente sul territorio le vedrete sostituite, almeno quelle vecchie. Diciamo che l'effettiva sostituzione dell'impianto, quindi la lampada al neo piuttosto che allo sodio, venga trasformata in una lampada a LED, partirà esattamente il lavoro dal 1 di marzo. Noi abbiamo, siccome ci saremmo trovati con la manutenzione fatta da Enel Sole fino a giugno, una società che ha l'impianto, che è un'altra, abbiamo diciamo concordato con l'Enel di interrompere il rapporto a 31-12 e abbiamo fatto un contratto con il gruppo ERA per i 6 mesi per la manutenzione. Ecco perché dico che forse qualche lampadina, sono sicuro che in qualche strada che in questi anni non vedeva la luce, adesso vede la luce, oltre a quella che avete visto fuori dalla Villa Mella. Cioè, vi siete accorti meno che la Villa Mella è illuminata oppure no? No, perché se non vi siete... Come presidente? No, perché sennò glielo dicevo al presidente... Va bene, quindi lavoreremo affinché nella filosofia di tutti di risparmiare da un punto di vista energetico.
Grazie sindaco. Consigliere Lodola?
Sì, grazie presidente. Vabbè, inizio anch'io con una battuta, perché il sindaco diceva che abbiamo 4.900 corpi illuminanti, no? Forse in questo periodo sono anche un po' di più, compreso uno abbastanza grande che c'è su al Villaggio del Sole, però forse sono quasi 5.000, direi, più o meno ad occhio così, no? Detto questo, mi spiace moltissimo che non ci sia stasera il consigliere De Luca, ex sindaco, perché su questa questione dei pannelli solari avreste trovato un fan accanito, perché ci ha provato in qualunque maniera a farlo. Purtroppo le cifre non sono quelle di cui avete parlato nel vostro emendamento. Premettiamo quindi che noi ci asterremo da questa discussione, pur personalmente essendo un fan sia delle energie rinnovabili che delle app di mobilità, non di consegna di mobilità, però non pensiamo che probabilmente ci sia la fattibilità per eseguirla dietro questo, per cui nulla, questo è l'intervento.
Grazie consigliere. Quindi passiamo alla votazione dell'emendamento numero 2, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? Come? L'uno si è votato, stia attento. Due consiglieri a favore, giù le mani, contrari? 12, giù le mani, astenuti? 5 astenuti. Vediamo l'esito, due voti a favore, 12 contrari, 5 astenuti, viene respinto l'emendamento numero 2. Si vota l'emendamento numero 3? Se... No, purtroppo il regolamento l'ho specificato. Si vota l'emendamento numero 3? Chi è a favore? 2, giù le mani. Chi è contrario? 12, giù le mani. Astenuti? 5, giù le mani. Diamo l'esito, due voti a favore, 12 contrari, 5 astenuti, viene respinto l'emendamento numero 3. Si vota l'emendamento numero 5, chi è favorevole? 2, giù le mani, contrari? 12, giù le mani, astenuti? 5, giù le mani. Diamo l'esito, con due voti a favore, 12 contrari, 5 astenuti, viene respinto l'emendamento numero 5. Si riprende a leggere l'emendamento numero 4, la parola al consigliere Ricchichi, prego.
Allora, con l'emendamento numero 4 chiediamo lo spostamento di fondi della missione programma organizzazione 20, pubblicità e servizi per la trasferta alla missione 6, programma 1, dotazione di attrezzature sportive presso i parchi comunali. Quindi chiediamo appunto di spostare 30.000 euro dalla missione 6, programma 1, alla missione 6, programma 1, per la dotazione di attrezzature sportive presso i parchi comunali.
Sì, ricordo che il parere tecnico e contabile è favorevole. Le lascio la parola, consigliere, per l'esposizione o...
Sì.
Ok.
Sì, grazie. Allora, non abbiamo voluto dare un'indicazione precisa per questo emendamento, perché noi, per noi non è importante poi il tipo di attrezzatura che viene installata, ma comunque dare un input per la realizzazione di qualcosa... e sia uno spazio di aggregazione per i giovani, quindi un campetto di mini basket piuttosto che un campo da beach volley, tavoli da ping pong, una struttura di quello che si chiama calisthenics, che sono delle attrezzature ginniche all'aperto. Quindi insomma abbiamo l'imbarazzo della scelta, è proprio un indirizzo per installare questo tipo di attrezzature. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Risponde per l'amministrazione il sindaco. Prego. Aspetti. Ok.
Allora, inizio dicendo che respingiamo questo emendamento. Però voglio solamente dirvi quant'è la spesa dei nostri parchi, perché poi tutto possiamo fare, ma abbiamo anche una serie di parchi notevoli, per fortuna. È chiaro però anche la manutenzione, la sostituzione dei giochi ci comporta delle spese. Noi, il parco inclusivo di Via Turati è costato 57.000 euro, è una cosa utilissima, anche perché non l'avevamo nel nostro paese. Nel 19-20 noi abbiamo investito nei parchi tramite sostituzione di giochi o aumento di giochi per bambini 206.000 euro. Allora, credo che vi dimostri che nonostante questo grosso investimento complessivo, il parco inclusivo 206, nonostante questo grosso investimento, l'esigenza del territorio è ancora più ampia, lo sappiamo benissimo. Quindi noi dobbiamo arrivare ad investire tutti gli anni una somma cospicua, in modo tale che nell'arco di 5 anni si possa avere in tutti i parchi una manutenzione costante dei giochi. Poi non dimentichiamoci che i giochi, al di là di quelle attrezzature sportive che anch'io ne ho sentite, sta diventando una moda, noi abbiamo previsto anche un percorso vita, che lo chiamo percorso vita perché è ancora un termine italiano, quello di ripristinare all'interno della villa di Parco Villa Mella, non potendolo utilizzare in altro modo, pensiamo che il percorso vita possa essere un piccolo, se non grande, spazio dove i cittadini possono trascorrere del tempo libero. Anche perché dobbiamo pensare che se l'obiettivo è che la Villa Medolago un domani, nel brevissimo, possa diventare un parco unico, noi avremo un polmone di verde all'interno del paese che dobbiamo pensare che cosa fare. E può veramente diventare uno spazio dove la gente possa passeggiare. E non dimentichiamoci che abbiamo anche il CRAL, quindi noi dobbiamo ipotizzare, e siccome siamo alla fine del mandato non possiamo ipotecare tutto quello, perché sarà anche poi la campagna elettorale dirà che cosa si vuole fare. Cioè, noi abbiamo ipotizzato che il CRAL possa diventare qualcosa di importante, qui di anticipo, magari so che c'era un punto, ma lo dico dopo per evitare confusione, quindi noi respingiamo perché già le somme stanziate sono sufficienti, non sono eccessive, sono sufficienti per garantire quelle attrezzature minime sul territorio. Poi se il dottor Cogliatti riesce a fare qualche scamotage contabile, mi trovo qualche soldo, potremmo qui, ecco, diciamo così, la invito a fare un escamotage contabile e quello che esce fuori lo destineremo a attrezzature sportive. Va bene, dottore?
Grazie, sindaco. Passiamo la parola al consigliere Lodola. Prego.
Grazie, presidente. Ma anticipo un po' i temi del nostro emendamento, poi, perché questo emendamento invece ci vede totalmente a favore. E la risposta del sindaco è giusta in parte, perché l'emendamento qui non va a chiedere la manutenzione dei giochi per i bambini, ma concettualmente individua nei parchi cittadini delle occasioni per praticare dello sport diffuso e gratuito e accessibile a tutti. Tant'è che loro citano il campo da basket, il calisthenics, che comunque è al di là che sia italiana o meno, ma in realtà l'origine è molto più vicina a noi perché è greca, è una parola che mischia la bellezza e la forza, no? Per cui è proprio un concetto che ha intrinseco dentro di sé il fatto che tutti possano fare dello sport e lo possano fare gratuitamente. Per cui è un po' questo lo spirito dell'emendamento. I nostri parchi sono pieni di spazi inutilizzati. Adesso vanno di moda le aree cani con i trampolini e i passaggi sotto, e infatti in quello vicino al Carrefour si sta costruendo, e addirittura un campo da calcio viene destinato alle attività cinofile, che per carità ben vengano, cioè ci mancherebbe altro, però io qualche cosa da dire ce l'avrei sinceramente. Detto questo, lo spirito è che i parchi cittadini hanno l'occasione, in parchi grandi come alcuni dei nostri della città, di diventare dei punti dove la gente si ritrova e pratica dello sport al di là di andare sull'altalena. Sono d'accordo sull'impegno finanziario, eh? Cioè, me ne sono accorto io quando ero in amministrazione che provammo a fare un primo giro di ricognizione dei giochi, e solo per capire, tra certificazioni, sicurezza, pavimenti antitraumatici e così via, ci vollero, mi pare allora, 28.000 euro per mettere a posto 4 giochi in 3 parchi. Per cui probabilmente è proprio il concetto che va cambiato, bisogna andare verso strutture che siano sostenibili anche dal punto di vista della manutenzione. Per cui, per tutte queste ragioni e per altre che illustreremo poi dopo quando presenteremo il nostro emendamento, noi voteremo a favore.
Grazie, consigliere. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 4. Quindi, chi è favorevole? Sette, giù le mani. Contrari? astenuti nessuno. Quindi diamo l'esito. Con 7 voti a favore, 12 contrari e 0 astenuti viene respinto l'emendamento numero 4. Passiamo alla discussione dell'emendamento numero 6. Anticipo che il parere tecnico e contabile è favorevole. Prego, consigliere Richichi.
Sì, grazie. Allora, con l'emendamento 6 chiediamo lo spostamento di fondi all'interno della missione 9 programma 2 da manutenzione fontana a installazione cestini per la raccolta differenziata. Quindi chiediamo lo spostamento di 7.000 euro. Appunto dalla missione 9 programma 2 manutenzione fontane alla missione 9 programma 2 installazione cestini per la raccolta differenziata.
Grazie consigliere.
Allora, questo emendamento diciamo che per noi è importante, visto che comunque abbiamo intrapreso un ciclo in cui la differenziata all'inviate è aumentata notevolmente, avere anche dei cestini nei nostri parchi che permettono questa raccolta differenziata è importante. E l'abbiamo tolta dalla manutenzione fontana, manutenzione delle fontane, perché erano destinati 20.000 euro. E onestamente ci chiediamo da che manutenzione venga fatta sulle fontane, visto che la fontana davanti al comune, onestamente, non è che sia un bel esempio. Forse è meglio, abbiamo detto più volte, forse è meglio che diventi una fioriera, perché adesso sembra solo una piscina con quella copertura lì, blu fluo. Quindi è per questo che abbiamo preso i soldi da quei 7.000 euro. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Risponde il sindaco.
Allora, è chiaro che respingiamo questo emendamento. Allora, intanto volevo solamente comunicarvi quanti cestini abbiamo all'inviato. Perché sennò sembra che cestini non ce ne sono all'inviato. Sono circa 600, comunicato da Gersia. Penso che noi, rispetto a Seregno, che è molto più grande, ne abbiamo di più. Cioè Seregno ne ha molti meno. Allora, magari ci può essere una distribuzione non così precisa, perfetta, ma non avere i cestini, noi ne abbiamo 600. Non credo, purtroppo in questo momento, voi sapete che i cestini sono anche deposito di rifiuti, non ok? E questo è un grosso problema, un grossissimo problema, perché permane anche l'impegno poi dell'operatore, del vigile ecologico, quindi affidato alla Gelsia, per il controllo. Ora, in un paese civile normale, che bisogna controllare uno che usi il cestino per i rifiuti, o meglio, che non lo usi, mi sembra una cosa... Ecco, io credo che qui dobbiamo fare forse un investimento sull'educazione civica, ma non dei bambini, dei grandi, perché sicuramente chi va a mettere il rifiuto nel cestino non è il bambino, è la persona grande. Quindi noi abbiamo 600 cestini. Che cosa stiamo lavorando? Tra l'altro, questo lo facciamo nei prossimi giorni, abbiamo il problema dei cestini, della copertura del cestino. Quindi abbiamo proposto a Gelsia di non sostituirci i cestini con dei nuovi cestini, perché i nostri, quelli di legno, sono molto belli, siamo l'unico comune che li ha così belli, ma di prevedere una copertura in modo tale che non possono buttare il rifiuto dentro il cestino, ma quando piove non entri l'acqua nel cestino e anche i corvi, ahimè, non prendono il rifiuto e lo buttino fuori. Quindi noi nei prossimi mesi avremo i cestini di rimbiate con una copertura in ferro, alluminio, quello che è, e anche per le sigarette. Quindi riutilizziamo il cestino con un altro uso, che secondo me è utile in questo momento. Poi non è detto fra qualche anno di fare, non so, prima di arrivare ai parchi farei nelle strade del paese quello del cestino bello con la raccolta differenziata, con i tre prima dei parchi, perché il parco credo che si possa farlo in secondo momento, ma in questo momento abbiamo scelto la linea di riutilizzare questi cestini attraverso una struttura diciamo a integrazione della copertura e anche per le sigarette. Quindi nei prossimi mesi lo vedrete e spero che sia una cosa gradita, almeno in questo momento. Poi nel domani non è detto che si possa cambiare.
Grazie sindaco. Consigliere Richichi, a lei.
Sì, solo una precisazione, perché in questo caso diciamo che i prezzi li conosciamo. Un cestino all'incirca viene sui 400-500 euro, quindi è ovvio che mettendo a disposizione 7.000 euro non è che si poteva sostituire tutti i cestini del comune di Limbiate, e noi non diciamo assolutamente che non siano sufficienti, però si potrebbero installare questi cestini appunto magari a determinati punti, non so, vicino al comune piuttosto che vicino ai centri anziani, dei punti principali della città. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 6. Quindi chi è favorevole? Giù. Chi è contrario? 12. Le mani. Astenuto. 0. Vediamo l'esito. Con 7 voti a favore, 12 contrari, 0 astenuti, viene respinto l'emendamento numero 6. Ultimo emendamento, il numero 7. Parere tecnico e contabile favorevole. Consigliere Richichi.
Con l'emendamento 7 chiediamo uno spostamento di fondi da organizzazione eventi pubblicità e servizi per la trasferta a installazione centraline per il wifi pubblico presso centro anziani di via Roma, piazza Monteverdi, parco dei ragazzi dell'Elba, piazzale antistante via Raffaello Sanzio e piazzale in via Tonale. E chiediamo appunto uno spostamento di 37.500 euro appunto per l'installazione di queste centraline wifi gratis.
Grazie consigliere, a lei sempre la parola.
Sì, diciamo che non c'è granché da aggiungere, cioè visto che già siamo riusciti ad installare due centraline, una in piazza 5 giornate e una in piazza Aldo Moro, grazie anche ai fondi europei, si chiedeva appunto se si potevano installare anche in altre zone, in modo da averne uno per quartiere. Tutto qui, grazie.
Grazie consigliere, risponde il sindaco.
Allora, noi l'abbiamo installato anche in Piazza della Repubblica, davanti al Comune, quindi diciamo che appunto grazie a quel contributo di 15.000 euro da parte della Comunità Europea. Allora, io credo che in 2021, anche con le scelte del Governo, dove vorranno incrementare sicuramente gli investimenti nell'informatica in quanto tale, credo che ci saranno anche finanziamenti per quanto riguarda il Wi-Fi, perché non è possibile incrementare le apparecchiature senza incrementare diciamo la fibra ottica e il wifi, e quindi respingiamo questo, perché utilizzare tutte le risorse del comune secondo me è sbagliato. È chiaro che nel momento in cui ci fossero contributi regionali o statali, noi lo utilizzeremmo, come abbiamo fatto grazie anche alla vostra segnalazione, se non ricordo male, per quanto riguarda il wifi della Comunità Europea. Quindi su questo rimane un impegno, lo era, lo è, lo sarà, ma lo sarà per tutti, perché questo ormai è il nostro futuro, è l'utilizzo del wifi. Non possiamo utilizzare tutte le risorse del comune, perché non credo che sia corretto in questo momento investire una somma così ingente per il wifi, premettendo che riteniamo che sia fondamentale, e auspichiamo che il governo regionale e statale ci diano, investono in questo settore per poter accedere anche noi.
Grazie sindaco. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 7. Quindi chi è favorevole? Chi è contrario? 12. Astenuti? Nessuno. Vediamo l'esito. Con 7 voti a favore, 12 contrari e 0 astenuti, viene respinto l'emendamento numero 7. Passiamo adesso alla discussione degli emendamenti del gruppo Partito Democratico e Limbiate Solidale De Luca Sindaco. Ricordo al consigliere che legge di leggere l'intero emendamento e poi l'esposizione del punto. Chi legge l'emendamento numero 1? Consigliere Lodola, prego. Cioè, ti devo dare anche la copia cartacea. Devi prenotare, Daniele. No. Consigliere Lodola, prego.
È una scelta che sta attenta all'ambiente, non stampare, no? Per cui Allora, emendamento numero 1. Interventi in relazione ai centri cittadini. Mi scuso, ma il regolamento vuole che si leggano, quindi sarà un po'... mi chiedo pazienza nell'ascolto. Premesso e constatato che la città di Limbiate presenta in maniera strutturale e storica una mancanza circa la definizione e la conseguente valorizzazione del proprio centro storico, negli ultimi anni sono inoltre emerse altre criticità che riguardano i cosiddetti centri periferici della città, come nei quartieri di Monbello e Villaggio dei Giovi. Conseguentemente all'adozione del PGT vigente e relativa variante adottata nel 2016, questa amministrazione aveva indicato la primavera del 2017, e per la precisione la data del 21 marzo, giornata che storicamente è dedicata alle grandi imprese perché la luce inizia a essere maggiore del buio, come l'inizio dei lavori di preparazione di una seconda variante, che avrebbe dovuto, tra l'altro, porre le basi per la risoluzione della questione legata alla valorizzazione del centro storico. Ad oggi la variante citata non è stata né adottata né tantomeno presentata. Si rivela inoltre che la questione relativa al centro cittadino è ormai parte del dibattito politico cittadino da circa 20 anni, periodo caratterizzato da una certa continuità circa gli interpreti della politica urbanistica della città. Valutato che, ai fini di progettare, organizzare e conseguentemente stimolare e facilitare un'azione di recupero e valorizzazione del centro storico, non si possa prescindere dalla gestione dell'attuale flusso di traffico che attraversa il paese, e più in generale si debba procedere ad attuare il piano urbano del traffico cittadino, individuando e gestendo eventuali limitazioni di accesso. Si propone, con il seguente emendamento al bilancio di previsione 2021-23, destinare una quota delle risorse previste per la parte relativa alla spesa in conto capitale alla progettazione ed esecuzione di un collegamento stradale che possa veicolare il traffico di transito all'esterno dell'abitato cittadino e possa organizzare la viabilità e le opere strutturali annesse per valorizzare e facilitare la socializzazione anche dal punto di vista degli spazi urbani a Monbello e a Villaggio dei Giovi. Di conseguenza la variazione puntuale che si propone è quella che chiede di spostare 1.800.000 euro della missione 10 programma 5, sempre all'interno della stessa emissione con una finalità differente che riguarda appunto il progetto viabilità e centri cittadini.
Quindi è terminato di leggere l'emendamento, la parola è sempre a lei per l'esposizione, prego.
Sì, grazie. Allora, come ci ha ricordato il sindaco, il bilancio 2021 è un bilancio che tendenzialmente sarà portato avanti dall'amministrazione attuale solamente per i primi 3 mesi dell'anno. Di conseguenza noi abbiamo pensato di proporre soltanto 4 emendamenti di un importo consistente, proprio perché pensiamo che queste possano essere le basi per un lavoro di prospettiva, contestualmente anche per una critica, speriamo costruttiva, a quanto fatto o non fatto dall'amministrazione in questi 5 anni e magari anche negli anni precedenti. Il tema del centro storico da sempre è al centro del dibattito della città di Limbiate. Forse in 5 anni non si può risolvere, forse in 10 anni non si può risolvere, pensiamo però che in 15 anni qualcosa si debba fare. Vabbè, questi giorni sono eccezionali per quanto riguarda il traffico cittadino, però anche nella normalità il problema del traffico in via Dante, nelle arterie centrali, in tutto il paese, è un problema ormai che non può più non essere affrontato. Di conseguenza, se la politica non è quella di chiudere le strade perché poi i negozianti e i commercianti si arrabbiano, oppure non si reputa opportuno andare a strutturare progetti enormi e fantascientifici per quanto riguarda circonvallazioni interne e esterne, da qualche parte però bisognerà iniziare ad agire. Perché noi pensiamo che un messaggio forte potrebbe essere quello di andare ad allocare una cifra ingente, piuttosto ingente, per cercare di iniziare ad affrontare il problema. Problema che poi non si risolve soltanto col centro di Limbiate, ma, come abbiamo citato nel testo dell'emendamento, inizia a riguardare anche alcuni quartieri, pur comunque popolosi, perché il Villaggio dei Giovi contiene circa, mi pare, 10.000 persone, se non di più, e ultimamente il quartiere sta vivendo un periodo veramente buio. Alcuni dei servizi non abbandonato, non c'è più una banca, un negozio alimentare, forse qualcuno ha aperto recentemente, se si sono aggiornato in maniera corretta, ma il supermercato di riferimento si è chiuso. Pensando quindi specialmente agli anziani, ma pensando banalmente anche alle politiche sempre più in voga che vedono la valorizzazione della prossimità nei pressi del proprio quartiere, proprio per le caratteristiche demografiche della popolazione, pensiamo che questo sia uno dei temi principali e più importanti che chiunque amministrerà dalla metà del 2021 dovrà per forza di cose affrontare. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Risponde il sindaco, prego.
Grazie, ma credo che questo emendamento, è chiaro che lo respingiamo, ma voglio, perché è ovvio che oggi impegnare una somma su qualcosa che sarà prossimo di 10 anni non è ipotizzabile. Però le osservazioni fatte dal proponente sono osservazioni vere, cioè noi, il nostro paese soffre del trasporto interno, cioè della viabilità interna, perché comunque l'aver precluso alcuni attraversamenti del paese anche da nord a sud, io mi ricordo solamente l'uscita da via Trieste verso, c'era una strada che è stata disegnata che poteva uscire sulla Monsaronno, è stata poi preclusa, quindi al di là di chi fosse l'amministrazione in quel momento, se ci fosse un consigliere di vecchia data qui, che era il consigliere Felotti, era l'unico consigliere che da sempre combatteva sulla tangenzialina esterna del comune di Limbiate. L'ha sempre detto dal primo giorno che fece il consigliere comunale. Purtroppo, non ci potrà essere nessun attraversamento di tangenzialina o di strada ad ovest del paese, quindi sopra dove siamo adesso, perché siamo nel pieno parco delle Groane. E quindi non è pensabile, se voi andate a vedere anche all'epoca quando fu fatta la tangenzialina a Senago, era un disegno fatto tanti anni fa dove il parco comunque ha sempre, tra virgolette, ostacolato, la progettazione e l'inserimento di strade. Questo non vuol dire che non si possa fare, cioè, nel senso, comunque, se è vero come è vero che noi abbiamo un problema pesante di attraversamento del paese, ce l'abbiamo, è indiscutibile, è vero che dobbiamo pensare, e quindi vedere col PGT sicuramente se è possibile prevedere una strada di attraversamento, ma tenendo presente, io la vedo molto, molto, molto difficoltosa. Perché non basta, perché io penso che in questo consiglio comunale chiunque disegnasse una strada di attraversamento del paese tutti saremmo d'accordo. Potremmo non essere d'accordo se farla più al centro o meno, più a destra più che a sinistra, voglio dire, ma sostanzialmente tutti sappiamo che abbiamo bisogno che da Senago non vengano attraversino l'Inviate e di conseguenza l'Inviate non attraversa il Senago, perché noi abbiamo un traffico che viene anche da Solaro, quindi noi attraversiamo da nord a sud con una Monza-Saronno che spacca il paese, quindi provate a immaginare. Quindi io in qualsiasi posto sia domani, sicuramente anche se fosse l'opposizione, su una strada che si potesse progettare, io sono d'accordo. Su questo non penso che tutti i consiglieri qui presenti lo siamo. La vedo molto, molto, molto dura. Però, come dire, mai dire mai in politica, è possibile. E quindi vedremo col PGT e anche la prossima amministrazione l'impegno che si potrà prendere per ipotizzare una strada o progettare una strada che devi il traffico del paese. Su questo sono d'accordo dal punto di vista politico del merito dell'emendamento. È chiaro, non sono d'accordo a togliere 1.800.000 euro dalle strade, anche perché questa strada vuol dire farla fra 5 e 10 anni e togliere dal 2021 stanziamenti per gli asfalti, marciapiedi e così via, visto che ne abbiamo bisogno, credo che non è accettabile.
Grazie sindaco. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 1.
Allora, sempre per alzata di mano, chi è favorevole? Contrario? 12. Astenuti nessuno. Vediamo l'esito, con 7 voti favorevoli, 12 contrari, 0 astenuti, viene respinto l'emendamento numero 1. Non so se l'avevo detto, ma il parere tecnico contabile è favorevole. Idem per l'emendamento numero 2. Legge il consigliere Lodola, prego. Devi prenotare, Daniele.
Allora, emendamento numero 2. Piano giovani e utilizzo area Cralmombello. E più utilizzo area Cralmombello. Premesso che il comune di Limbiate ha recentemente stipulato una convenzione con la provincia di Monza Brianza per l'utilizzo incomodato d'uso dell'area riferita al CRAL di Mombello, valutato che esiste la necessità di generare una progettualità condivisa e di lungo periodo per il futuro dell'area, coinvolgendo tutti gli attori già coinvolti nel lavoro e nelle attività di quella zona, parliamo specialmente delle realtà giovanili, anche se non in maniera esclusiva, si propone di utilizzare alcune delle risorse messe a bilancio per consentire l'esistenza di una prima base di investimento che possa attirare eventuali cofinanziamenti e consente i primi lavori di messa in sicurezza dell'area. Di conseguenza noi proponiamo di togliere 500.000 euro dalla missione 1 programma 5 che riguarda i servizi istituzionali generali di gestione dei beni demaniali patrimoniali, e sempre nella stessa missione ma nel programma 6 altri 500.000 euro per destinare la somma totale di 1 milione di euro al capitolo Cral Mombello che si troverà nella missione 6 programma 2. Scusa, però quando parlavi del tram io non
signor... era... Grazie consigliere Lodola per la ripresa.
Allora, lo spirito di questo emendamento vuole innanzitutto dare atto del fatto che un passo in avanti è stato fatto per quanto riguarda l'area del Cral di Mombello, ma poi, come ha detto il sindaco in apertura di consiglio comunale, non basta avere gli immobili, ma bisogna farsi carico delle spese. Di conseguenza lo spirito di questo emendamento è quello di riuscire a dotare di gambe, di corpo, di esistenza, di realtà, la convenzione che recentemente abbiamo stipulato con la provincia di Monza e Brianza. Ci fu una polemica negli scorsi consigli comunali perché io chiesi a quanto poteva ammontare la quota da destinare semplicemente alla messa in sicurezza dell'area del Cral di Mombello. Mi fu risposto che intanto si acquisivano incomodato d'uso le aree e poi si sarebbe pensato alla progettualità. Secondo noi, e sempre secondo lo spirito che abbiamo espresso anche prima nella rappresentazione dei precedenti emendamenti, è questo il momento di iniziare a destinare delle risorse a quell'area, perché senza questo tipo di risorse quell'area vivrà sicuramente della buona volontà, del genio, della caparbietà delle associazioni già presenti all'interno della stessa, che lotteranno per continuare a farla vivere, ma hanno bisogno di altro, e l'hanno bisogno soprattutto per essere in grado di attirare questi finanziamenti famosi. Il presidente regionale, che darà 3 miliardi e mezzo in opere senza avere la progettazione, sicuramente darà qualcosa all'Imbiate perché è un comune vicino alla regione, benissimo, ci mancherebbe altro, però l'Unione Europea ed altri finanziatori eventuali hanno bisogno di avere sul piatto una prova tangibile del fatto che anche l'amministrazione e la città crede in un progetto di recupero e di sviluppo come quello che potrà riguardare il Cral di Mombello. Di conseguenza noi pensiamo che possa essere un volano importante per la socialità, per l'economia e per la vita del paese, che merita un investimento di questa portata. Grazie.
Grazie a lei consigliere, risponde il sindaco.
Allora, solo per una precisazione, ci sarà un sopralluogo tecnico il 12 di gennaio tra l'ufficio della provincia e l'ufficio tecnico nostro, che verificherà tutto lo stato dell'arte degli immobili perché ancora oggi non c'è la firma, in quanto nel momento in cui c'è il passaggio la responsabilità passa al comune. Prima che passi al comune giustamente si devono fare tutta una serie di verifiche. Ma noi, nonostante questo, abbiamo già iniziato e vi dico che cosa abbiamo iniziato a fare. Premesso che proprio sabato, quei volontari del sabato, sono 8 persone, abbiamo iniziato a pulire o a rendere più vivibile, diciamo, quello spazio dove far capire che c'è la presenza. Allora, premesso, e approfitto di questo consesso, che chiunque voglia partecipare al gruppo dei volontari del sabato, poi se cambieremo nome non lo so, se magari lavoreremo anche la domenica, ma per adesso lo manteniamo così, quindi tutti i consiglieri che vogliono partecipare possono partecipare, non hanno bisogno di inviti o di autorizzazioni, basta che mi chiamano, di dove siete sabato e noi vi diciamo dove siamo. Uno può venire una volta, uno può venire un'altra, quindi sappiate questo, per evitare, perché credo che oltre a CRAL dovremmo pensare anche alla Villa Medolago, cioè anche la Villa Medolago sarà uno spazio che dovremmo gestire anche coi volontari, perché non è auspicabile che sia tutto privatizzato, perché se ci sono anche i volontari che comunque puliranno, manterranno quegli spazi, avremo degli immobili belli ma non utilizzabili. Allora il CRAL abbiamo iniziato così. Innanzitutto il CRAL oggi già non è vero che sia uno spazio morto, non è uno spazio conosciuto al di fuori delle persone che lo frequentano. Allora, è ovvio che in questo momento alle 5 di sera all'interno del CRAL non puoi andare, perché appena varchi l'entrata, penso che qualsiasi cittadino torni indietro. Allora, abbiamo già previsto, visto che c'è qui il dirigente, proprio domani mattina faremo un altro sopralluogo. Sapete con chi lo facciamo il sopralluogo? Con l'architetto Clementi e il dottor Cogliati. Perché se Clementi, il dirigente Clementi progetta, poi il dottor Cogliati tira indietro, non facciamo molta strada. Quindi domani mattina facciamo proprio un sopralluogo, era già previsto, ma intanto vi dico che cosa avremmo pensato. Non sono cose grandi, sono cose funzionali. Innanzitutto prevedere un minimo di illuminazione che porti dall'entrata del CRAL fino al, diciamo, circa ai campi da tennis, in modo tale che se uno per sbaglio dovesse entrare a piedi possa entrare e possa riuscire, ok? Sistemare già l'entrata con la ghiaia, in modo tale che si percepisca che è un luogo vivibile. Mantenerlo pulito. E allora i volontari del sabato si sono presi l'impegno, non so se volontariamente o obbligatoriamente, questo lo capiranno gli 8 del sabato, che il CRAL diventi da oggi per i prossimi anni uno spazio dove deve garantire la funzionalità. Poi ringrazio pubblicamente, visto che tra gli 8 c'è anche il dottor, l'amico,
consigliere Zucchiati.
No, ragazzi, è uscito il nome, lo sto. Sciumbata, che dobbiamo ringraziarlo, è vero che non possiamo fargli molti complimenti, ma Sciumbata è oggi, era ieri, oggi una persona fondamentale come volontario, perché devo dire che aiuta moltissimo, per non dire qualcosa in più. Quindi gli abbiamo affidato proprio anche il CRAL, siccome ne ha poco da lavorare, diciamo così, il CRAL, perché il CRAL c'è tanto di lavoro, quindi se lui insieme agli altri 8 e insieme agli altri consiglieri che sabato prossimo, l'altro sabato, gli manderò l'invito a partecipare a pulire, nell'arco di 2 mesi quello spazio lo rendiamo già così funzionale. Poi abbiamo pensato che cosa? Che le associazioni che sono sul territorio già lì presenti, che comunque guardate che lo spazio funziona, perché i campi da tennis funzionano, la palestra funziona, ancorché adesso sia riscaldamento spento perché è una palestra in funzione anche delle scuole superiori, ma a cui abbiamo chiesto alla provincia di accendere i riscaldamenti, perché che la scuola superiore utilizzi o non la utilizzi, noi abbiamo una scuola di danza artistica che comunque la utilizza e ci sono tanti bambini. Abbiamo previsto nei prossimi mesi, il dirigente, di imbiancare la palestra, quindi rendere uno spazio funzionale, pulito per i ragazzi che oggi la utilizzano. c'è un campo sportivo a cui abbiamo detto all'associazione che lo gestisce: guarda che il tuo campo non è tuo, è della comunità, quindi attorno ti devi impegnare a mantenerlo pulito, perché adesso è un fiore all'occhiello per te che giochi, ma anche per me cittadino, che io entro dentro e vedo che il contorno, il contesto in cui tu giochi sia un contesto pulito. Quindi con pochi accorgimenti rendiamo fruibile il CRAV. Poi c'è un problema di investimento, e questa è un'altra cosa. Quindi preservando, diciamo, la zona teatro per intenderci, preservando la bocciofila in questo momento, perché dobbiamo pensare che cosa poter fare, e preservando tutto ciò che è comune, spazi comuni, e ipotizzando quello di prevedere nel breve anche di affittare, mettere a bando un chiosco per la gestione di uno spazio pubblico, perché il CRAL, fino a quando tu non rendi attrattivo, rimarrà quello che adesso, cambia la proprietà dalla provincia, passa al comune, ma se non gli metti qualcosa aggiuntivo nessuno lo può utilizzare. Quindi il chiosco che possa gestire, la speranza che il Covid sparisca, perché poi se il Covid permane è difficile pensare che ci sia uno che investa in un chiosco ricreativo in questo momento, però non lo ipotizziamo. La cosa che ho detto a tutti è: va bene lo spazio alle associazioni mettere a bando, ma che le parti comuni siano sempre di carattere pubblico, nel senso che uno possa entrare e possa girare all'interno del CRAL, che non ci siano barriere dove io non posso entrare, ok? Quindi tutti gli spazi devono essere fruibili. Quindi con questa logica abbiamo iniziato, consigliere Lodola, che sicuramente non è niente stravolgente, ma è funzionale, proprio perché in questo momento crediamo che, visto che noi ripetiamo che siamo qui ancora per 3 mesi, almeno, quindi è ovvio che noi possiamo impegnarci in questo. Sono sicuro che laddove ci fossero finanziamenti regionali o statali, credo che non stiamo qui a perdere tempo a fare progetti per. Ad esempio, lì un grosso investimento sarà la sostituzione del tetto in etere, e già quello vuol dire un grossissimo problema. L'ultimo bando che c'era della Regione Lombardia era che le associazioni, gli enti locali non potevano utilizzare, siccome ancora non siamo di proprietà, non possiamo chiedere un finanziamento perché non siamo ancora, diciamo, proprietari, perché non abbiamo firmato il contratto, altrimenti avremmo richiesto a livello regionale un contributo. Siccome sull'amianto ci sono sempre contributi, speriamo che magari anche la Regione possa far accedere non solo le società private, ma anche le associazioni di volontariato. Quindi questo è lo spirito con cui stiamo lavorando sul CRAL. Mi sembra che stiamo mantenendo la sua vocazione naturale, e deve diventare un fiore all'occhiello, come lo sarà nei prossimi anni, della città di Limbiate. Perché anche quello spazio, per chi l'ha visto sabato mattina, e per chi lo conosce, è uno spazio chiuso, cioè oltre alle persone che utilizzano per attività sportiva non lo conosce nessuno, tranne quelli del quartiere di Mombello. Ma non possiamo mantenere una struttura per un quartiere, va bene, ma deve diventare il paese, altrimenti è alla fine il campo sportivo di 8 marzo, no? Costruito per un quartiere, e poi alla fine cosa succede? Che il quartiere, no, alla fine quel tipo di attività che andava al calcio, perché io mi ricordo che allora era il calcio, tutti i campi di calcio, oggi il calcio è un po' in declino, trovare di sostituire attività sportive con quelle più famose o quelle consuete non ci sono. Ci siamo inventati, visto che in questo momento va anche l'attività sportiva, visto che è riconosciuta, l'attività sportiva cinofila. Ritengo che il bando che faremo deve essere un fiore all'occhiello, non vogliamo un campo di addestramento per 4 cani, ma deve diventare proprio uno spazio di addestramento vero, un fiore all'occhiello per la città, che possa diventare proprio attrazione anche dagli altri paesi. Io sono convinto che ce la facciamo, anche perché fra un po' abbiamo più spazi aria cani in Bianca che in tutta la città di Monza e Brianza. Ritengo che forse avere anche un campo, uno spazio di attrezzatura sportiva per il cinofili, io credo che sia una buona cosa. Io poi, come sempre succede nella vita, basta iniziare, poi si può anche modificare. In questo momento credo che queste scelte siano le più corrette possibili.
Grazie Sindaco. Passiamo a... Come? Sì, prego. Noti. Consigliere Lodola?
Io su questa questione del campo per i cani in via Automazzo, del quale ho letto recentemente, mi sembra, comunque non ho tutte le informazioni. Io non ho capito una cosa però, cioè solitamente queste realtà si trovano un po' ai margini dell'abitato, no? Per evidenti motivi di rumore, di accessibilità, di parcheggio e quant'altro. Riprova ne è quella che sta a Solaro, oppure addirittura noi abbiamo forse il lusso di avere una sorta di distretto dedicato agli animali quasi, no? Dove c'è il cimitero degli animali al di là del canale Villoresi, che è una zona prettamente disabitata. Volevo capire che razza ci fosse dietro al fatto di fare quell'intervento per i cani di fianco a un palazzo, a un centro abitato, con un bar di fronte, con degli spogliatoi già costituiti lì vicino, e non farlo invece proprio in prossimità di dove c'è l'area destinata quasi per natura, non, per vocazione mi viene da dire, perché non c'è scritto nessun piano regolatore che debbano stare lì, e quindi le motivazioni di questa scelta mi sfuggivano un po', se potete raccontarci.
Risponde il sindaco, prego.
Semplicissimo, premesso che io non ho animali, quindi già questo mi fa capire che non è che l'ho fatto perché sono un amante, ma l'ho fatto perché oggi è un'esigenza, è un'attività sportiva cinofili, quindi c'è un centro di addestramento, non è un campo, uno spazio dove i cani girano tranquillamente, così c'è proprio l'addestratore con il cane, e siccome è risaputo, è chiaro, sarà un centro diciamo, no, con il, chi va lì deve essere accreditato alla federazione cinofila e quindi deve essere rilasciato il patentino. Tra l'altro so che anche a livello regionale, a livello statale ci sono, da questo punto di vista ci sono in elaborazione molte proposte di legge, ma a noi vorremmo un centro di addestramento cani, vero? Perché c'è un altro problema. Ma avete visto quante padroni, scusate il termine, dei cani non sanno tenere il proprio cane, perché non sono abituati, non lo tengono più solo come animale e basta, ma non capiscono che l'animale ha bisogno anche che il padrone impartisca delle disposizioni, e quindi spesso hanno cani che non sanno neanche, lo trattano come, non come un animale che è intelligente, perché il cane è un animale intelligente, il problema lo trattano proprio come una qualcosa di brutto. Ecco, noi abbiamo bisogno che le persone sappiano anche addestrare i cani, perché il cane deve essere addestrato. Ci sono cani che sono, tra virgolette, ho visto in qualche trasmissione, ma l'ho visto anche solamente pensate solamente ai cani guida Lions, dove il Labrador, non tutti i Labrador possono essere utilizzati per la guida dei ciechi, perché ogni cane può avere una sua caratteristica. E quindi pensate quanti animali ci sono oggi che sono aggressivi. Andate in via Gorchi, dove ci sono i cani randagi, sono due associazioni, di cui una, quella che noi abbiamo la convenzione, dove mandiamo i cani che vengono raccolti. Ma l'altra associazione, addirittura, sono due associazioni all'interno, che hanno animali aggressivi e quindi che vengono abbandonati perché sono aggressivi. Ecco, credo che l'attività sportiva di addestramento dei cani possa far diminuire l'abbandono di animali, almeno questo è l'intendimento. Poi l'altro intendimento è quello di rendere sempre un animale diciamo più giocherelloso, e può fare anche attività sportiva, perché comunque ci sono anche le gare internazionali per gli animali. Vi parla uno che non ha animali, ok, però quello che ho visto è questo. Noi crediamo che sia importante. Poi, come tutte le cose, se questo non prenderà piede, non parteciperà nessuno alla gara d'appalto, o vedremo che non ci sarà adesione, vuol dire siamo pronti ad metterlo a bando per altre utilità. Ma in questo tempo, in questi due anni, non c'è stata nessuna società sportiva che si sia avvicinata. Questa è la verità. Lì calcio era, calcio doveva rimanere. avevamo tentato anche col rugby americano, il football, come lo chiamate, ok, che inizialmente era venuto al centro sportivo, dopodiché gli davamo il campo sportivo via 8 marzo, ma in realtà non hanno partecipato. Quindi tenere un campo sportivo abbandonato, e l'avete visto tutti quanti, l'abbiamo notato, che è in stato di abbandono, forse è meglio utilizzarlo per qualcosa di utile per l'animale, e anche soprattutto non per l'animale, forse per più per il padrone dell'animale, a sapere anche, diciamo così, a trattare meglio l'animale stesso. Insomma, questo è l'intendimento, sono convinto che su questa cosa avremo grossi risultati.
Grazie sindaco. Va bene, passiamo alla votazione dell'emendamento numero 2. Allora, buoni. Daniele, devo anche votarlo. Lo so, però tu hai fretta. No, non è detto, non è detto, non dire così. Votazione dell'emendamento numero 2, per alzata di mano. Chi è favorevole? 7, giù le mani. Contrari? 12, giù le mani. Astenuti? 0. Vediamo l'esito. 7 voti a favore, 12 contrari, 0 astenuti, viene respinto l'emendamento numero 2. Lettura dell'emendamento numero 3, parere tecnico contabile favorevole. Legge per il gruppo? Consigliere Lodola, prego.
No, no, il 4 lo legge la Franca. Allora, l'emendamento numero 3 invece, come abbiamo un po' anticipato nella discussione precedente, riguarda lo sport, il centro sportivo, il tempo libero, la possibilità di usare lo sport come aggregatore sociale. Lo leggo. Premesso che il centro sportivo di via Tolstoi necessita di investimenti ingenti, propedeutici ad una riqualificazione relativa all'allargamento delle categorie e dell'utenza che ne possa usufruire, che i parchi pubblici di Limbiate costituiscono un luogo di ritrovo per tutta la comunità e specialmente per le famiglie e i cittadini più giovani, valutato che il centro in questione potrebbe servire come punto di aggregazione per i giovani e per le famiglie del nostro territorio, anche in un'ottica di una forte integrazione pure didattica con la scuola media Leonardo da Vinci. Sempre valutato che i parchi cittadini di Limbiate sono parte integrante del patrimonio della città, sia in termini ambientali che sociali. Tenuto conto che la ristrutturazione del centro sportivo di via Tolstoi ha l'intenzione di valorizzare lo stesso centro come luogo di incontro, di pratica sportiva e di socializzazione per le famiglie e per tutti i cittadini. Un luogo dove si incoraggi la pratica sportiva, intesa come parte integrante dello sviluppo umano delle persone. Il nuovo centro potrebbe offrire intrattenimento a tutti grazie all'area feste accessibile alle associazioni e ai cittadini di Limbiate. Una gestione partecipata dei parchi cittadini porrebbe le basi per la fornitura e la messa in opera di attrezzi, attrezzature e campi sportivi e ludici di base, come campi da basket, calcio, pallavolo e strutture appunto per il calisthenics famoso già citato in precedenza. Si propone di utilizzare le risorse indicate come da schema seguente in maniera prioritaria per la progettazione e la realizzazione degli interventi presso il centro sportivo e i parchi. Negli anni a seguire ulteriori risorse potranno essere dedicate al completamento dell'intervento, specialmente in relazione all'integrazione della scuola Leonardo da Vinci con il centro sportivo. Conseguentemente abbiamo spostato dalla missione 10 programma 5 e dalla missione 6, una che riguarda le strade e l'altra lo sport ai giovani, rispettivamente 700.000 euro e 400.000 euro per destinare una somma totale di 1.100.000 alla missione 6 programma 1 intitolata progettazione e ristrutturazione centro sportivo via Tolstoi e parchi cittadini. Qui, come dicevo, un po' questo emendamento l'abbiamo già commentato prima. Ripeto in parte quello che ho detto. Il nostro centro sportivo, seppure l'esperimento di gestione sia iniziato e poi la contingenza è quella che conosciamo tutti, e sempre citando ancora una volta il sindaco che diceva che il calcio è un po' in crisi, perché in effetti lo è, dovrebbe puntare a una diversificazione dell'utenza per far sì che possa diventare un centro di avviamento anche allo sport, dove la gente possa iniziare a praticarlo al di là del fatto che sia iscritta o meno a una società sportiva. Poi evidentemente che la crescita anche agonistica di qualcuno determina la necessità di avere un'organizzazione, un allenamento, ok. Ma ci sono tantissimi parchi, un esempio, proprio di fianco al centro sportivo c'è un parco che da sempre non ha nemmeno l'accesso ai giochi, che quando piove non ci si può arrivare, in Fluvia Leonardo da Vinci. E di fianco alla portazione del castello, dello scivolo, delle altalene, c'è uno spazio grandissimo. Lì due porte di calcio farebbero veramente contenti i ragazzini che abitano intorno. Una pista di pattinaggio, del cemento per fare il basket, la pallavolo. Sono piccoli interventi che si possono portare avanti. Attualmente l'unico spazio pubblico per giocare a basket è al Ceresolo, dove grazie ai gruppi di genitori che se ne fanno cura, dei cittadini, hanno risistemato il tabellone in qualche modo, ma rimane d'asfalto la superficie. Le uniche porte da calcio, dopo che quelle di Via Alleanza mi pare non ci siano più, sono rimaste quelle nel parchetto vicino per attraversare e andare al Carrefour, che anche lì non hanno le reti e non ci sono neanche due linee tracciate per terra. I giochi però sono nuovi. Quindi il punto mio è: benissimo la cura dei giochi, benissimo l'attenzione ai più piccoli. Secondo me il parco, perché diventi di tutti, sia veramente vissuto da tutta la comunità, potrebbe con pochi soldi, davvero pochi soldi, diventare una maniera di iniziare una pratica che è di beneficio per la salute, per la socialità e per i cittadini, sicuramente. Il centro sportivo, poi ritornando al centro sportivo, da sempre la pista d'atletica è evidente che vada rifatta, ma è un investimento enorme, enorme. Secondo me lì bisognerebbe iniziare a mettere in collegamento la scuola e sfruttare ancora le aree attigue dall'ingresso, ancora una volta da Viale Lombardia, questa volta vicino alla scuola, per farlo diventare un parco dove fare la benedetta pista da skate che anche i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno tanto richiesto negli anni, per fare un bar, per fare un campo da basket. Veramente non ci vogliono molti soldi, ma ancora di più cercare di recuperare la cerniera tra la piscina e il centro sportivo. È sprecato. Se si recuperasse quello spazio ci sarebbe un parco unico completamente dedicato alle attività di sportive, di socializzazione della cittadinanza.
Grazie. Grazie consigliere. Sì, c'è anche un... devi intervenire, dite. Consigliere Richichi, prego.
Allora, sul punto delle attrezzature sportive sembra che ci siamo messi d'accordo, Lodola. Invece, diciamo, avevamo le stesse idee, ma appunto niente di... non ci siamo neanche messi d'accordo. Per quanto riguarda il centro sportivo, la pista di atletica, visto che l'hai menzionato, Lodola, è vero, nel senso, bisogna sfruttare determinate opportunità, soprattutto dei bandi che vengono messi a disposizione. Ebbene, noi ce ne siamo fatto sfuggire uno che poteva aiutare a sistemare quel campo lì, quella pista di atletica. E oltretutto la cosa bella, in modo ironico, è che adesso i ragazzi dell'atletica Limbiate, che però diciamo fanno attività sportiva sotto il nome della PBM, attualmente sono costretti ad andare a Bovisio Masciago per allenarsi. Questo perché la Turra Sport, diciamo, la chiamiamola Acqua Sport, ha deciso di cambiare il contratto con l'associazione sportiva. Quindi per l'associazione sportiva il costo è insostenibile e sono costretti ad andare a Bovisio, associazione e genitori. Ovviamente siamo d'accordo con l'emendamento. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Risponde il sindaco.
Allora, non eravate d'accordo, perché lui ha aggiunto 3 zeri. Voi no. Quindi è sostanziale la differenza, al di là della... Perché infatti ho detto, secondo me Loda quando ha chiesto come avete fatto, era per dire, se loro hanno fatto col 500, io ho dovuto prendere, mettere 3 zeri in più, la prossima volta capisco il meccanismo, ne posso fare di più. Ok, vabbè, permettetemi. Allora, io vorrei... Allora, l'emendamento viene respinto, però la filosofia dei parchi... Allora, innanzitutto il Covid deve farci riflettere su cosa sarà domani l'utilizzo dell'attrezzatura sportiva. Perché se noi continuiamo a ipotizzare la concezione vecchia, vuol dire che forse non sappiamo cosa stiamo facendo. Allora, io sono convinto di una cosa, almeno in questo momento, e l'abbiamo verificato, durante il periodo del Covid, nelle situazioni di dove si poteva, le società sportive non potevano utilizzare gli spazi chiusi e abbiamo fatto utilizzare i parchi cittadini. Ecco, io credo che quella forzatura del Covid, credo che se i parchi cittadini li riutilizzassimo non solo come spazi dove il bambino, la passeggiata va benissimo, anche perché le passeggiate ormai io intorno ai parchi non le ho viste, le vedo ormai sulla pista ciclabile di Loresi, che tra quelli che camminano e quelli che vanno con mountain bike, non so se è pista ciclabile o pista di velocità, ma ormai il parco è spazio per bambini piccoli e poi altro spazio grande. È chiaro che noi dobbiamo pensare se nel futuro le nostre società sportive possono utilizzare gli spazi esterni che non abbiamo mai utilizzato. Noi abbiamo sempre detto palestra, palestra, palestra. Io credo che per il periodo estivo gli spazi dei giardini si possono utilizzare a mettere a disposizione delle società sportive. Però è vera una cosa, Lodola, che nel momento in cui tu fai un campo da basket, lo fai il Villaggio Gioia, faccio un esempio, e la società sportiva o il gruppo sportivo è di Libiate Centro, capisci che è difficile che vada a Villaggio Giovi. Io credo che nel momento in cui noi mettiamo a disposizione i giardini e quel giardino diventa indirettamente di fatto campo da pallacanestro, perché va lì vicino la società sportiva, perché ha il suo entourage lì, e piuttosto che in un altro giardino può diventare un altro tipo di sport, il karate. Ecco, a quel punto è chiaro che nasce l'esigenza di creare l'attrezzatura adeguata. Quindi io farei l'incontrario, farei nascere l'utilità del parco giardino, utilizzarlo dalla società sportiva, e nel momento in cui lo utilizza la società sportiva o l'associazione, perché bene o male sono tutte società sportive, sono tutti volontariato, nessuno lo fa per business, e lo farei l'attrezzatura adeguata. Quindi non prima, ma subito dopo. Se quel giardino è utilizzato dal karate, gli faccio l'attrezzatura del karate. Se quel giardino è utilizzato per pallacanestro, gli faccio la pallacanestro. Farei all'incontrario, perché secondo me il giardino pubblico, visto come l'abbiamo considerato fino ad oggi, deve essere cambiato, deve essere modificato. Però c'è da dire che anche i giardini, e questo lo dico già perché la nostra idea era che visto che l'Oda ha tenuto fuori due spazi aperti in questo momento, diciamo, noi avremmo pensato di fare una piantumazione di alberi sia a Nord da Vinci e sia in via Fiume, dove c'è, diciamo, lo spazio aperto del dove c'è il campo sportivo senza porte. È chiaro, su questo si può fare una riflessione, cioè nel senso che noi abbiamo progettato di piantumare 80 alberi Nord da Vinci di un certo tipo, con tutte le attrezzature dei bambini, perché mi è difficile pensare che quel giardino possa essere utilizzato quando io a fianco c'è un centro sportivo. E via Fiume, che di fatto quello spazio non si è mai utilizzato, io non l'ho mai visto, mentre via Alleanza qualche volta si utilizza, noi abbiamo questi giardini con spazi aperti. Allora, la piantumazione, siccome non è che possiamo, non so dove farla, credo che in questi giardini si possa fare. Magari farla non in modo massiccio, ma rendere degli spazi che si può utilizzare per altri usi. Secondo me questi spazi in questo momento possono diventare entrambi, sia piantumazione di alberi, sia preservare degli spazi per attività o attrezzature sportive di diverso tipo. Su questo io sono d'accordo, anzi, tra l'altro, quando abbiamo fatto utilizzare i parchi, siamo stati noi la proposta con tutte le società sportive. Su questo ci sarà un ripensamento tranquillamente. Quindi è chiaro che respingiamo l'emendamento, perché Lodola ha assegnato 3 zeri in più rispetto a quelli del Movimento 5 Stelle. Per questo lo respingiamo.
Grazie sindaco, consigliere Lodola.
Grazie sindaco, guardi, mi respinga pure l'emendamento, però le devo fare un appello. Non mettiamo gli alberi in quei posti lì che sono vuoti, perché invece il concetto che io ci tengo a esprimere fino in fondo per essere chiaro, non è una questione di società sportive o di sport organizzato, è una questione di sport accessibile da tutti, al di là della propria preparazione, al di là delle ambizioni agonistiche. Perché uno dei motivi per cui, per esempio, il calcio è in crisi, perché tutti i ragazzini vogliono già iniziare con la divisa, col numero, col nome, e che fanno finta di farsi male quando qualcuno gli fa un fallo. Se invece noi riuscissimo a invogliare la pratica per strada, a qualunque ora, in qualunque momento, con tutte evidentemente le sicurezze del caso e le cose che vanno da sé, no? Questo è un cambiamento nella maniera con cui si vivono i parchi. Perché così come quando andiamo al mare, in montagna, e i parchi pubblici che vediamo sulla spiaggia, nei luoghi, diciamo ah che bello ci fosse anche da noi, la stessa cosa secondo me potrebbe essere fatta alle Imbiate. Ma perché alle Imbiate? Perché il patrimonio che abbiamo in termini di verde, di parco, di continuità con il parco stesso è uno degli asset da valorizzare per il territorio cittadino. Quindi il concetto è sport accessibile per tutti nei parchi.
Grazie consigliere. Consigliere Richichi. No, aspetta, allora Elisa, faccio rispondere il sindaco, prego.
Allora, proprio perché le parole si traducono in fatti, come ho detto prima, in modo pubblico, l'intenzione che c'era di piantumare sia nello spazio di Via Fiume, nello spazio libero, insomma, e sia nello spazio della Da Vinci. Allora, siccome ho chiesto all'architetto, al dirigente, appunto perché la progettazione era già avanti sostanzialmente, allora prendo l'impegno in modo ufficiale che questi due spazi, uno è quello di Leonardo da Vinci, andiamo avanti con la progettazione perché non è così, secondo me, strategico, perché essendo a fianco al centro sportivo e avendo anche l'altro terreno libero, quello di Via Nullo, possiamo benissimo lavorare su quel terreno per qualsiasi tipo di attività sportiva. Quello su Leonardo da Vinci io direi lo facciamo come avevamo previsto in tutto il discorso di piantumazione e di classico spazio per bambini, mentre l'impegno a bloccare la progettazione su Via Fiume, in modo tale che preserviamo quello spazio e ci ragioneremo perlomeno cosa fare, insomma, così almeno non, diciamo così, non lo vincoliamo alla beratura che poi dovremmo decidere di tagliare gli alberi. Allora tanto vale che, visto che il ragionamento che abbiamo fatto è un ragionamento che condividiamo entrambi su cosa farà domani, preserviamo quello spazio e poi ci ragioneremo negli anni prossimi, insomma.
Grazie sindaco. Consigliere Richichi.
Sì, allora, visto che la cifra che abbiamo messo a disposizione per le attrezzature sportive suscita ilarità, cioè, se non mi sbaglio, consigliera Schiesaro, mi sembra che lei ha speso 1.500 euro come associazione, 1.500 euro per rifare il campetto da basket, quindi 30.000 euro per fare delle attrezzature sportive, se ovviamente nessuno ci mangia su, secondo noi sono sufficienti per fare quelle 3-4 cosine nei vari parchi cittadini. Non chiediamo la luna, è proprio un segnale per fare qualcosa, quindi ci tenevo a precisare. Non erano 3 zeri in meno, ma 2 zeri in meno. Grazie.
Stava parlando dell'emendamento che è stato respinto. Ok. Consigliere Basso, prego.
Molto velocemente, siccome che il sindaco diceva che in via Fiume non gli risultava molto frequentato, a me capita di camminare dove ci sono le reti, dove ci sono le porte senza reti, ma a me capita spesso invece di vedere dei bambinetti piccoli che giocano e sono maschi e femmine insieme, per cui la scelta di bloccare quel campo mi sembra...
Grazie consigliere. Consigliere Schiesaro.
Sì, buonasera, grazie presidente. Sì, abbiamo speso 1.500 euro, ma sono giochi che dipende tutto dall'affluenza, nel senso che non sono così strutturati come state chiedendo voi. sono giochi che se tutti i giorni centinaia di bambini vanno a giocare si rompono più facilmente, per quello abbiamo speso poco. E poi non c'è, e c'è ancora l'asfalto, non è stato messo l'antiurto, cioè quelle cose lì vanno messe, penso, in un parco moderno o rifatto a nuovo. Ok, non so se mi sono spiegata. Sono venuti a fare gli esercizi, come ha detto il sindaco, nel parco lì, ma se tutti i giorni tutti dovessero usarlo così tanto viene rovinato, nel senso che noi togliamo le reti, ce ne prendiamo cura, in inverno vanno tolte, messe al chiuso, il campo, anche la segnaletica la tiriamo su appena arriva l'inverno, perché altrimenti non dura così tanto nel tempo, dipende da quanto viene utilizzato il parco.
Grazie consigliere. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 3. Sempre per alzata di mano, chi è favorevole? 6. Contrari? 12. Astenuti? Nessuno. Diamo l'esito. Con 6 voti a favore, 12 contrari, 0 astenuti, viene respinto l'emendamento numero 3. Passiamo all'emendamento numero 4, che ha parere tecnico e contabile favorevole. Chi legge per il gruppo? Consigliere Basso, a lei.
Vado ad essere arrabbiato. Allora, no, emendamento numero 4, rimozione dei tralicci ex SNIA di Varedo. Premesso che sussistono sul territorio del comune di Limbiate numerosi tali, 74 tralicci, relativi a impianto privato dismesso che da parte della ex SNIA di Varedo arrivano fino al Parco delle Groane. Considerato che tali pali sono ora inutilizzati e sono comunque impattanti sull'ambiente, e considerato altresì che alcuni pali ricadono su proprietà comunale, dato atto che già nel passato la proprietà dei tralicci aveva inteso coinvolgere anche l'amministrazione comunale, oltre che eventualmente soggetti privati, per partecipare alla dismissione di tale linea elettrica. Visto che la giunta guidata dal sindaco Romeo già nell'anno 2010, con delibera di giunta comunale numero 64 del 24/3/2010, aveva manifestato l'intenzione di intervenire, e che nel programma elettorale del 2016 il sindaco Romeo aveva promesso ai cittadini la rimozione di quelli che aveva definito i mostri ambientali, si propone la seguente variazione di spesa per procedere alla rimozione dei tralicci con priorità a quelli che si trovano nell'abitato. Allora, 200.000 euro in meno in missione 10 programma 05 intitolata viabilità e infrastrutture stradali, più 200.000 euro a missione 09 programma 02 intitolata tutela e recupero ambientale. Mi sembra sufficientemente chiaro e non occorre un mio intervento ulteriore.
D'accordo, grazie consigliere. La parola al sindaco, prego.
Allora, questo emendamento è interessante, come tutti gli altri. Io, peccato che non c'è più il consigliere Archetti, ma ricordo esattamente in una discussione di allora che fece questa osservazione. In merito corretta, nel senso che è ovvio che nessuno piace vedere questi mostri ambientali, questi tralicci che rimarranno lì, ahimè, questo è il problema vero. E il discorso, quando avevamo messo 300.000 euro, se non ricordo male, in quel bilancio, e il ragionamento che faceva Archetti era: ma perché deve pagare il comune qualcosa che è di un privato? Perché è vero, cioè i tralicci sono di proprietà della Nistar, non sono di proprietà del comune. Però è anche vero che la Nistar era fallita in quel momento, come lo è adesso, e ipotizzare che la Nistar abbattesse questi tralicci credo che sia la cosa più utopistica della Terra. Se non che il ragionamento era, l'abbiamo messo nel programma elettorale e l'abbiamo perseguito, lo stiamo perseguendo, pur non inserendo nessun euro in bilancio, perché avevo tentato a giugno 2016, proprio nel periodo che era stato eletto sindaco, come consigliere regionale, fece un emendamento dicendo che la regione dacci un contributo per abbattere questi tralicci. In quel frattempo non poteva essere messo in discussione perché il proponente era il ricevente del contributo e quindi era saltata la questione. Allora, questo emendamento viene approvato perché? Perché innanzitutto è giusto lasciare un impegno preciso, ancorché credo che prima che spenderemo questi soldi ci vorrà del tempo, ma nel frattempo noi, pur non avendo stanziato nessuna somma in bilancio, già il primo di marzo del 2019 noi avevamo scritto ai curatori del fallimento della Nistar proprio di intervenire per la messa in sicurezza, perché nel frattempo ci avevano scritto i cittadini, laddove c'erano queste relicce all'interno del paese, e, diciamo, il consumo del cemento cadeva, e specialmente nella zona di Laggio Giovi. Quindi avevamo scritto, naturalmente il curatore fallimentare, dottor Cordaro, avevamo fatto un incontro dove ci diceva praticamente: non abbiamo soldi, quindi caro sindaco, fai quello che hai fatto prima. Ma se non che, invece, il 27 di maggio 2020, voi sapete che c'è nell'operazione di bonifica di Varedo, sempre della Nistar, la previsione di punto delle vasche di laminazione che vengono a confine tra Limbiate, Paderno e Varedo, quindi lato canale Villoresi. E cosa abbiamo fatto? Siccome ci chiedevano il parere, noi abbiamo espresso parere, diciamo, positivo, condizionato che, e ve lo leggo, in risposta alla vostra nota pervenuta il 15 maggio, con la presente esaminato il progetto presentato, si comunica che nulla osta da parte di questa amministrazione all'intervento di bonifica, esprimendo nel contempo la seguente osservazione. Si richiede che nel progetto di bonifica venga inserita l'eliminazione di numero 70 tralicci in cemento di proprietà SNIA e dei relativi cavi ovvi esistenti presenti sul territorio comunale di Limbiati, in quanto strettamente connessa alla bonifica complessiva dell'area. È chiaro che questa sarà fatta il 27 maggio, come avete visto, ancorché non c'era uno stanziamento, noi ci siamo mossi. Però ritengo che in questo caso, siccome sono 200.000 euro tolti la viabilità, perché se avessimo dovuto accettare tutti gli emendamenti del Partito Democratico, ci sarebbero rimasti... No, 200.000, 200.000, sì, 200.000. Ok, quindi insomma 370, 206, 209 voleva dire che gli interventi previsti durante il 2021 sulla viabilità non ci sarebbero stati. Detto questo, per battuta, ecco perché non l'abbiamo approvata, adesso ci tenevo a dirlo alla fine, altrimenti se gli importi erano inferiori l'avrei approvati, caro consigliere Roda, avrei voluto esagerare, troppi zeri messo. Allora, questo emendamento viene accettato con questo spirito, che rimanga un impegno per chiunque vada domani, sapendo benissimo la difficoltà che avremo nell'utilizzarli, perché è chiaro, 200.000 euro non bastano, ma è anche giusto, se dobbiamo compartecipare va bene, ma che una somma se la assorba anche la proprietà Nistar, insomma.
Grazie sindaco. Consigliere Lodola.
Sì, grazie presidente. Allora, innanzitutto ci fa piacere questo recepimento da parte del sindaco e dell'amministrazione. Nello specifico abbiamo messo 200.000 euro come cifra perché avevamo fatto anche i calcoli, mi pare che ci vogliano circa 8.400 euro a traliccio, una cosa del genere, per la rimozione, e il nostro suggerimento era quello di iniziare da quelli che si trovano all'interno del centro abitato di Villaggio Giovi, e ce ne sono forse alcuni anche sul territorio comunale di quei tralicci lì, se non sbaglio, non tutti sono sui privati. Quindi con questa logica magari potremmo dare ancora più senso al contributo comunale rispetto al finanziamento che poi potrà avvenire. Grazie comunque.
Grazie consigliere. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 4, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? All'unanimità, 19. Grazie, 0 contrari, 0 astenuti. L'emendamento numero 4 viene approvato. Dunque, sono terminati la lettura e la votazione di ogni emendamento. A questo punto si apre la discussione per il voto conclusivo dell'intero bilancio di previsione. Ricordo il tempo a disposizione per ogni consigliere, che è di 10 minuti. Quindi dichiaro aperta la discussione. chiesto la parola il consigliere Basso, prego.
Ma noi abbiamo preparato un intervento che adesso mi accingo a leggere. Prima di parlare di alcuni temi specifici, vorremmo fare una premessa. In questi 5 anni abbiamo continuato a riportare all'attenzione di questa amministrazione la necessità di costruire comunità, e a costo di essere ridondanti lo facciamo anche in questa occasione. Ancora una volta sottolineiamo che non è sufficiente fermarsi all'estetica della città, e di nuovo sottolineiamo che costruire comunità significa inclusione, relazioni, attenzione all'altro. Tutte questioni che non si esauriscono con il sostegno economico, per quanto importante. Ma andiamo avanti. Questa emergenza sanitaria ci ha insegnato, proprio perché ci ha diviso, separato e fatti sentire fragili, quanto sia necessario essere comunità, comunità con la C maiuscola, che si definisce nel sostegno reciproco, nella solidarietà e nella vicinanza. Di sicuro ci sarà un prima e un dopo, e di sicuro non basterà operare perché dal dopo si possa tornare al prima. Siamo chiamati a rivedere i nostri modelli. Siamo stati riportati da questa pandemia a dover ragionare non più con la logica dell'io, tanto coltivata negli ultimi decenni, ma del noi, intesa come umanità. Passare dall'io al noi è un assunto che non abbiamo certo inventato noi, ma che vogliamo fare nostro e sul quale vorremmo vedere investite delle risorse. La politica locale può affrontare questi temi? E soprattutto, può pensare e proporre azioni per il cambiamento? La risposta è certamente sì. Deve farlo, e secondo noi il bilancio è un buono strumento perché è al suo interno che può contemplare la costruzione della città e la costruzione del benessere di chi la vive, integrando 2 anime fondamentali di una comunità. È il momento più importante della vita politico-amministrativa di una città, ed è il momento in cui è possibile pianificare il futuro. Ed in questo bilancio non abbiamo visto questa pianificazione. Sappiamo bene che quello che stiamo discutendo questa sera è un bilancio che tiene conto delle prossime elezioni, per cui va a chiudere progettualità precedenti e non vede grossi nuovi investimenti. Ma stiamo vivendo un periodo storico che sta modificando, talvolta in modo radicale, le nostre priorità, e speravamo di cogliere qualche segnale di cambiamento. Condividiamo le tematiche presentate con gli emendamenti e bene illustrate dal consigliere Lodola. Ma, come ci ricorda Edgar Morin, la politica non può solo creare la felicità la politica non può creare la felicità individuale, ma può e deve eliminare le cause pubbliche dell'infelicità. Per eliminare le cause pubbliche dell'infelicità, secondo noi, una comunità composta dai diversi attori della città discute, parla, condivide le scelte entro una collaborazione attiva e reciproca, che non solleva nessuno dai propri obblighi istituzionali o responsabilità, ma attiva nuove risorse e circoli virtuosi. A questo proposito vorremmo soffermarci un momento sul tema della governance. Gli ultimi mesi, straordinari e inaspettati, avrebbero bisogno di una riflessione a parte. Pertanto la capacità di attuare una governance di concertazione non è applicabile a questo periodo, durante il quale comunque il Partito Democratico e non solo si è reso disponibile alla collaborazione ed è stato presente dove coinvolto. Ma a quale visione sul futuro si ha? A come si prova ad immaginare differenti modelli di relazione tra istituzione e cittadino? La politica locale non può sottrarsi al compito di essere promotrice di questo modello di sviluppo di comunità. Per esempio, uno degli strumenti di questa politica è il Consiglio Comunale Aperto, che purtroppo non è mai diventato strumento di questa amministrazione. Eppure temi di interesse comune ce ne sono stati e molti. Crediamo che innescare modalità di ascolto nuove avrebbe potuto dare una spinta culturale e umana alla crescita della comunità, del senso di cittadinanza e appartenenza di ogni persona
a quel noi di cui si parlava prima, e non è certo mancato il tempo. Abbiamo dato molto spazio in questo intervento al concetto di noi, che include anche il tema della socialità, fatta di momenti di ritrovo e di divertimento, ma anche di cultura, storia, formazione e informazione. E allora ci chiediamo come mai, dopo 5 anni, non sia ancora fruibile, in modo coordinato e continuativo, lo spazio dell'antica chiesa San Giorgio per incontri, esposizioni, concerti e attività ricreativo-culturali. Socialità significa anche sicurezza e possibilità di abitare la città nel miglior modo possibile. Gli ultimi fatti di cronaca, tra cui citiamo il 66enne accusato di adescare adolescenti in giro per la città, ci porta a pensare che il monitoraggio del territorio attraverso la videosorveglianza non sia sufficiente a creare sicurezza. E se è vero che all'interno del bilancio si possono fare scelte in merito, la vera sfida è ambire ad una cittadinanza attiva e di investire in tal senso, creando reti di sostegno in una città che si cura dell'altro. Il centro del paese è importante, ma la città è fatta di tanti luoghi, di quartieri, di strade, è fatta di periferie. Ebbene, non ci sembra che l'attenzione posta ad alcune aree sia stata la stessa per altre. Strade di secondaria importanza non hanno visto interventi di manutenzione. Alcuni quartieri periferici non sono stati toccati da nessun intervento, regalandoci lampioni non funzionanti, strade trivellate di buche, spazzature, eccetera, che certo non creano un ambiente sicuro e vivibile. Un'ultima cosa. Guardiamoci attorno. Le solitudini e lo sfilacciamento delle relazioni personali che tutti stiamo ancora sperimentando sulla nostra pelle devono essere affrontate. Forse siamo dei sognatori, delle sognatrici direi, ma c'è bisogno di dare nuova energia alla visione umana della società, perché i lunghi mesi di quarantena, la separazione dai propri familiari, l'impossibilità di stare accanto ai nostri anziani lasceranno segni in tutti noi. Davvero crediamo di poter fare finta che non sia mai successo? La risposta è no. Per questo i veri investimenti del futuro sono quelli sulla relazione tra istituzione e cittadino, al fine di una maggiore capacità di risposta della prima e una maggiore soddisfazione del secondo. Un territorio accogliente che lavora al fianco di un comune in ascolto non fa aumentare i costi. Il prossimo futuro deve vedere una forte attenzione a queste tematiche e soprattutto gli strumenti necessari per accompagnarle. Se tutti viviamo nella paura di contaminarci, non soltanto con il virus, ma anche con gli incontri, le relazioni e le parole, diventa prioritario pensare che solo con azioni coraggiose è possibile combattere questa sensazione che ci abita. Ecco, tutte queste cose non le abbiamo viste in questo bilancio, neppure qualche piccolo segnale di attenzione ad una vera costruzione di comunità. E quindi voteremo no.
Grazie consigliere. Mi annulli la prenotazione, Franca. La parola al consigliere Ricchichi, prego.
Sì, grazie presidente. Allora, noi come anno ovviamente voteremo no, perché ovviamente questo bilancio è l'espressione politica delle scelte dell'amministrazione, quindi noi abbiamo sempre pensato che è corretto votare contro. Per questo motivo volevo specificare perché in questi 5 anni abbiamo votato in questo modo. E prima ho fatto una riflessione perché il sindaco ha fatto una battuta sul nostro emendamento dicendo il comune non può pensare a spendere soldi in questo modo. Bene, intanto ci ritroviamo secondo me a spendere dei soldi per cose ben più futili, tipo mettere tante belle rose sul camminamento per la città. A quale scopo? Cioè, secondo me, in un momento del genere certe spese si potrebbero risparmiare, oppure le luminarie che sono più che raddoppiate rispetto agli anni passati. Quindi, ripeto, noi siamo contrari, l'abbiamo sempre, diciamo, sempre fatto per questi 5 anni, e quindi quest'anno, anche quest'anno faremo così, grazie.
Grazie a lei, consigliere. Se non ci sono altri interventi, consigliere Lodola, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma diciamo che nel corso della presentazione degli emendamenti abbiamo più o meno già espresso, no? la nostra proposta alternativa, ed è qui che si va a configurare una votazione negativa al bilancio. Non è una votazione che a priori dice che, anche perché comunque gli enti locali hanno sempre solo un certo margine di libertà per agire nel cambiamento dato il bilancio iniziale. Alcune spese sono fisse, rimarranno quelle, basta vedere i trend storici del comune nostro per rendersene conto. Per cui la votazione negativa è per certificare, cementare un'alternativa dell'utilizzo delle risorse che sono state illustrate nella presentazione del bilancio di previsione per il 2021 e dei due anni seguenti. Se lo andiamo a esaminare dal lato delle entrate, si vedono chiaramente delle entrate che sono un po' in diminuzione per la contingenza particolare che stiamo vivendo, e anche perché l'anno scorso è stato un anno estremamente eccezionale dal punto di vista delle entrate, specialmente per il lavoro fatto sul recupero dell'evasione fiscale, sulle multe che continuano a costituire una parte importante delle entrate del bilancio del Comune di Limbiate, e anche dei trasferimenti statali più o meno straordinari. Rimane, sempre dal punto di vista delle spese correnti, anche quindi delle entrate che ne derivano, il fatto che esistono alcuni capitoli di spesa che dal nostro punto di vista non sono sostenibili per il Comune stesso, e che necessitano quindi di un piano di intervento che probabilmente si è persa l'occasione di attuare, date l'ammontare di risorse che come non mai ci sono state presenti nelle casse del Comune in questi anni, in questi ultimi anni di amministrazione. Non possiamo non constatare che il grande assente all'interno del bilancio sia la costruzione della scuola di San Francesco. Una non costruzione che sta costando, sono costi che magari non si vedono, ma quelli di opportunità relativi sono veramente importanti in termini di sacrifici delle famiglie, in termini di tentativi di soluzioni alternative. Sono 5 anni, sono un periodo molto lungo. Io capisco le motivazioni che ha illustrato il sindaco anche in apertura, circa i terreni che sono da bonificare, gli intoppi che si possono seguire, ma 5 anni sono davvero tantissimi. Un avanzo di amministrazione che, mi correggerà Cogliati, si aggirava intorno ai 6 milioni di euro dello scorso bilancio, di cui possiamo utilizzare in maniera libera circa 1,2 milioni, perché gli altri vanno comunque a coprire delle spese che dovranno essere perseguite e portate avanti. Era, dal mio punto di vista, l'occasione per cercare di pigiare ancora di più l'acceleratore, per cercare di risolvere alcune delle questioni che strutturalmente rimangono problematiche per la città di Limbiate. E mi riferisco specialmente alla prima grande questione che abbiamo cercato di mettere in luce col primo emendamento che abbiamo proposto questa sera, e cioè quello che riguarda la politica urbanistica, con dei riferimenti specifici alla viabilità, al centro della città e alle aree che sono rimaste senza servizi. Negli Stati Uniti c'è un fenomeno che si chiama food desert, vuol dire che ci sono delle zone delle città dove non è possibile procurarsi del cibo da cucinare, esiste solo già fatto, perché intorno non ci sono negozi, non ci sono opportunità per le famiglie. Ecco, chiaramente noi non siamo lì, ma bisogna fare attenzione a questi quartieri che diventano sempre più pieni di gente anziana che ha sempre bisogno di essere accudita e di servizi, e non sono attrattivi per le persone per poterci vivere e poterci abitare. È una questione che va tenuta in considerazione quando si pensa alla politica urbanistica del territorio. La seconda grande area che riguarda le problematiche strutturali della città è quella che riguarda le aree dismesse e il recupero quindi del patrimonio. Abbiamo citato il CRAL, abbiamo citato in qualche modo il Corberi e l'Antonini, c'erano grandi idee, la cittadella della salute, il polo sanitario, il luogo dove tutti i medici della città potessero andare, però purtroppo non sono visti realizzati questi progetti. Greenland, che abbiamo votato, la Villa Medolago, che abbiamo votato ancora. Su queste grandi questioni dobbiamo comunque renderci conto che l'investimento è ingente. La Villa Medolago è comunque un rudere attualmente, per cui ben vengano i volontari, ben venga la partecipazione della città, ma insieme a questo ci va messa sopra anche una visione per capire che cosa si voglia fare. Tutti i miei interventi hanno sempre la premessa che questo è un bilancio che dovrebbe concludersi da parte di qualcuno a metà del mandato, per cui cerchiamo, ripeto ancora, di dare delle alternative e delle prospettive. Ci rendiamo conto che l'impresa non è facile assolutamente. E ancora il centro sportivo, il teatro e il sottoteatro, la valorizzazione del parco delle Groane come un vero asset che ci possa differenziare dalle offerte dei comuni vicino. Siamo il primo o l'ultimo comune di Monza e Brianza che gravitiamo su Milano. Questa partita, che non si è mai discussa fino in fondo, di essere parte di una provincia che quasi non ci appartiene per il tessuto culturale della città e per il tessuto lavorativo e le dinamiche che ci sono all'interno del paese, deve essere affrontata. L'Imbiate gravita su Milano. Lo dimostra, se non altro, il piano dei trasporti, che è stato anche recentemente finalmente inserito all'interno del piano di presentazione e di espansione della rete ATM del Comune di Milano, con il capolinea della tranvia fino appunto all'Imbiate. Esiste un altro problema, che è quello della sostenibilità delle spese, al quale accennavo prima, specialmente per quanto riguarda i plessi scolastici di Imbiate. Sicuramente la scuola può essere il centro di una comunità, può offrire servizi, è arricchente per quel quartiere, ma noi all'Imbiate ne abbiamo 22. Bisogna riconoscere che questa amministrazione ha fatto uno sforzo ingente per mettere ogni anno a bilancio comunque la ristrutturazione, la messa in recupero di alcune delle scuole del territorio, ma a lungo andare il bilancio del comune di Imbiate non consente di poter mantenere allo stato dell'arte, e quindi dignitoso perché i nostri figli lo frequentino, 22 plessi scolastici. Bisognerà agire in maniera diversa. Alcuni servizi, in primis quello che riguarda le spese per i minori dei servizi sociali, sono servizi ai quali non si possono dare le stesse risposte pur meritevoli che davamo negli anni 90. Nel documento unico di programmazione c'è scritto che la risposta alle problematiche dei minori va a ritrovarsi in giornate di sensibilizzazione per l'affido familiare. Ben vengano, si capisca bene, ben vengano. E l'Imbiate negli anni ha dimostrato sempre di essere attenta alla questione, con delle testimonianze vive da parte di moltissimi cittadini. Ma questo non basta, bisogna ripensare quella spesa di capitolo, bisogna analizzarla e capire come fare a farla diventare un vero investimento. L'ultimo punto riguarda la situazione della nostra città per quanto riguarda la povertà. Noi siamo ancora il comune più povero della provincia di Monza e Brianza. Non possiamo più non considerare questo come un elemento che deve essere cambiato. Non ci si può limitare a una politica di contributi, che siano i singoli cittadini o che singolo le associazioni, senza avere un piano ragionato e ripensato insieme a tutta la cittadinanza e a tutta la città. E non sto parlando solo dei servizi, degli assistenti sociali, dell'amministrazione, ma è una questione che va presa in mano dal punto di vista di comunità. Ringrazio la consigliera Basso per il suo intervento, perché comunque ha posto al centro quello che bisogna ritrovare, non solo per la pandemia in corso, ma in genere, che è ritrovare il valore di comunità che l'Imbiate ha sempre saputo e saprà sicuramente esprimere. Questo, dal mio punto di vista, deve essere la parte centrale, il valore che dobbiamo poter esprimere chiunque sarà ad amministrare il prossimo anno. Perché la città lo può fare. Eliminare le cause pubbliche dell'infelicità, ci ricordava la consigliera Basso. Penso che questo debba essere un imperativo per andare avanti e per cercare una maniera alternativa di gestire le risorse comuni del nostro bilancio. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Chiesto la parola al consigliere Schiesaro, prego.
Grazie Presidente. Allora, prima voglio ringraziare il lavoro degli uffici comunali, visto che hanno lavorato in smart working e tutto quello che è successo quest'anno, che è stato veramente particolare. Poi volevo dire che sono bellissime le parole che dite ogni anno, ma a me sembrano solo parole. Ci siete stati voi per 5 anni al governo e avevamo scuole dove l'acqua scendeva dai tetti, dove i bambini a volte non potevano neanche andare a scuola perché saltava la corrente in caso di temporale, perché l'acqua andava nell'impianto elettrico. C'era una scuola che non aveva neanche l'uscita di sicurezza, la scala con l'uscita di sicurezza adeguata, ed è stata messa quindi a norma dalla nostra amministrazione. Parlano delle luminarie, che abbiamo speso il doppio, quando non è vero, perché l'anno scorso sono stati spesi 38.700 euro, ma comprendevano tutti gli eventi nel territorio per il periodo di Natale. Quindi quest'anno purtroppo gli eventi non sono stati fatti e sono stati messi a c'erano già a bilancio e quindi sono stati utilizzati per le luminarie. Se poi vogliamo un paese sempre triste, sempre angosciato, anche in questo periodo molto particolare, sia per gli anziani che per i bambini, perché non possono uscire, l'unico momento felice è andare a fare una foto, scusate se lo dico, a Villaggio Giovi, perché c'è l'arena gigante e vi state anche attaccando all'arena gigante, siete veramente ridicoli.
Villaggio del Sole. Consigliere Lodola, una breve replica però, prego. Niente replica. Daniele. Aspetta. Ferma. Vuoi parlare o no? Fermo, non schiacciare. Ok.
Cioè, ma io le critiche le accetto tutte. Però non si può limitare un commento, un intervento, a due interventi, parlando di luminarie che non abbiamo neanche citato e dicendo che le scuole che entrava l'acqua. Nelle scuole l'acqua entrerà sempre. La cosa che ho posto io non è stata di dire non avete riparato le scuole, è stata attenzione che sono troppe, costerà troppo ripararle, date queste entrate. Non ho detto, non ho parlato né di REN, né di luminarie, né ho detto che non avete sistemato la scuola. Per cui, per cortesia, io pretendo che a un certo tipo di interventi ne corrispondano altri, non relativi alla contabilità delle luminarie, e neppure accanto a cosa abbiamo fatto in una scuola e in un'altra.
Aspettate. Terminato, ok. Consigliere Schiesaro, prego.
Te la sei presa sul personale, ma io non ho detto, Lodola, l'hai detto che, mi sembra di averlo detto. Tu hai detto che le scuole, la manutenzione, cosa facciamo? Le chiudiamo perché sono troppe e mandiamo i bambini o gli studenti in altri comuni? Se vogliamo anche la scuola di Anna Frank, allora diventano 23, e cosa si fa? Si chiudono? No, si cerca di mantenerle, cose che noi siamo riusciti a fare.
Grazie consigliere, la parola al consigliere Rebosio, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi dispiace che il consigliere Lodola si sia arrabbiato. Più volte in questo consiglio comunale qui l'ho sentito parlare del centro sportivo che bisogna fare qui, che bisognava fare là. Nel periodo dove lui era assessore allo sport io non sedevo su questi banchi, però se si ricorda il consigliere Lodola gli avevo mangiato un po' di pagine di tutto quanto non funzionava nel centro sportivo. Prima ha parlato di campi senza rete. Le ricordo che nel centro sportivo dove lei era assessore allo sport non c'erano reti, c'erano solo buchi e basta. Chi giocava a campo di calcetto per un'ora praticamente giocava un quarto d'ora, perché tre quarti d'ora lo usava per recuperare il pallone. Spogliatoi che non funzionavano, senza porte dei bagni, senza servizi igienici, senza water, cioè mancava di tutto, non so se se lo ricorda. Quindi lei più volte in questo consiglio comunale qui ha sollevato il problema di sistemare il centro sportivo, ma si ricordi nel suo mandato come era ridotto il centro sportivo? Poi abbiamo sentito prima di strade di periferia con buche. Vi ricordo che nella vostra, nel periodo della vostra amministrazione erano terminati anche i cartelli con scritto buche. Era veramente un paese, una buca unica. Adesso forse qualcosa si è stato fatto. Poi per la consigliera Ricchichi, che prima ha detto delle rose, dei fiori, soldi buttati via, forse i soldi buttati via sono per i monopattini, sono per il reddito di cittadinanza, per i 29 navigatori che non hanno ancora trovato dopo 19 mesi un posto di lavoro. Questi sono soldi buttati via. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Lodra, veramente.
Fatto personale, il Presidente mi ha citato.
Lo so.
Allora, ricordo bene la lettera del consigliere Rebosio. La ricordo molto bene, anche perché era stata all'inizio del mio mandato. In seguito a quella lettera abbiamo portato gli interventi di una situazione che avevamo ereditato, perché prima dei 5 anni nostri ce ne sono stati 10 vostri. Fatti i conti, ad oggi sono, su 20 anni di governo, 15 nei quali avete governato voi e 5 nei quali abbiamo governato noi. Di conseguenza le questioni che io ho citato sono strutturali, vuol dire che non c'erano 5 anni fa, né 10 anni fa, c'erano già 20 anni fa, per cui avete avuto 10 anni di tempo per metterle a posto. Nello specifico la gestione del centro sportivo era affidata a una fondazione, benissimo, che aveva un bilancio indipendente, al quale noi, io nel mio mandato, ho aumentato in maniera crescente i contributi anno dopo anno. Abbiamo tentato l'operazione di far unire le due squadre di calcio che erano rimaste in maniera tale da occuparne tutti i campi, compreso quello di 8 marzo che fin quando c'ero io come assessore allo sport funzionava ed era utilizzato come centro di aggregazione del quartiere. Abbiamo fatto numerosi tentativi, sistemato insieme alle società la palestra della scuola media Gramsci per farla diventare una palestra di pallavolo. Il tennis non esiste più in quel centro sportivo, non decisione mia, decisione vostra, ok? Gli spogliatoi di cui lei accusa mancassero le cose erano spogliatoi di 40 anni, 50 anni, quindi si interveniva con degli interventi a tampone grazie ai bilanci ristretti della fondazione, mentre invece le tribune dalle quali pioveva erano tribune fatte da voi, visto che vogliamo fare questo gioco facciamolo, dell'assessore Bova, no? Il quale l'intervento era costante per delle problematiche all'origine dell'intervento, non perché le abbiamo rotte e dovevamo sistemarle. Ora, io di fare questo giochino del prima e del dopo mi sarei anche stufato, sinceramente, perché ripeto, fatta una somma di 20 sono 15 di una parte e 5 dall'altra, il 75% è vostro, il 25% è nostro.
Consigliere Basso.
Caratterialmente non faccio polemiche e essere qui, come diceva adesso Lodola, a dire l'avete fatto voi, non l'avete fatto, cioè mi sembra veramente un gioco di chi ce l'ha più lungo più corto, per cui non mi abbasso a queste cose. Nel mio intervento speravo si fosse compreso che sottolineavo la necessità, non soltanto per questo periodo storico da Covid, ma perché l'umanità sta andando a quel paese, l'umanità, non l'inviate. Però non è che noi possiamo aspettare che l'umanità cambi, anche l'inviate nel suo piccolo deve fare la sua parte. E allora o il punto di vista cambia, o se no andremo a fondo con l'ambiente, con l'inquinamento, con l'individualismo, perché è la malattia di tutti, ma non lo dice Franca Basso.
Questa è la malattia del mondo. Io penso che l'inviato nel suo piccolo possa fare la sua parte. Certo, è un lavoro ancora più lungo della manutenzione delle scuole. Assolutamente, perché significa cambiare la cultura, la mentalità di una popolazione. Però se mai si comincia, mai si potrà vedere questo cambiamento. Per cui non si tratta del fare cose, ma di lavorare sul capitale umano, che è tutt'altro.
Grazie consigliere. Consigliere Rebosi, una breve replica.
Che è stato altrimenti... per sbaglio.
Esatto, dai. Basta? E deve annullare la prenotazione. Consigliere De Chicchi.
Sì, allora, non voglio essere troppo polemica, rispondo solo a uno dei tre punti espletato da Rebosio. I monopattini. Ma lei lo sa che la Comunità Europea ci farà pagare tanti milioni di euro di sanzioni per l'inquinamento che c'è in Italia? Secondo lei i monopattini a quale scopo sono stati fatti? E questa manovra, oltre ad altre, a che cosa servono? Però tutti che lo criticano, ma chissà come mai ci sono le code a rifare le richieste. E non penso che siano solo elettori del Movimento 5 Stelle. Grazie.
A lei. La parola al sindaco, prego.
Una piccola precisazione. Io credo che però anche le scelte governative influiscono in un sistema di comunità. Se pensiamo di abbattere l'inquinamento atmosferico con monopattine, credo che sia un grande errore interpretare, fare l'equazione monopattino meno inquinamento. Monopattino vedrete nei prossimi anni. Incidenti, pericolosità. Vedete quello che sta succedendo a Milano quando c'è un incidente in monopattino, che cosa succede? Ma detto ciò, è una scelta governativa. Io, guardate, chi ha vissuto con me nell'opposizione, maggioranza, sa che io sul discorso governativo sempre, mi ricordo i primi anni quando c'era anche la Lega che poneva ordine del giorno a livello governativo, io non ne avevo mai discussione, perché noi siamo gli inviati, discutiamo gli inviati, ognuno di noi ha la sua idea, tutto quanto, però... Diciamo che in un momento di comunità noi forse magari un barlume di lucidità ce l'abbiamo ancora in questo momento. Forse a livello più alto dovrebbero fare degli esami di critica con se stessi, se hanno ancora una visione di comunità d'Italia, inteso, poi regionale, poi comunale. Io credo che noi, nonostante tutto le divergenze politiche che ci sono in questo Consiglio Comunale, quindi di... ma io credo che sono forse più di esternazione di concettuale, perché spesso e volentieri ci troviamo d'accordo, magari è il modo con cui esterniamo il pensiero che ci differenzia, ma la sostanza no. Allora vediamo la comunità che cos'è. Io non credo assolutamente che l'inviate non si consideri una comunità. Siamo il paese più povero della provincia di Monza Brianza, ma non è che lo siamo perché noi l'abbiamo scelto, ma perché nel momento in cui tu fai delle scelte anche di carattere urbanistico negli anni precedenti, li paghi gli anni dopo. Quindi una comunità come la nostra, dove c'è una forte immigrazione negli anni 80, 70, dove gli insediamenti industriali l'hanno fatto alla periferia di Limbiate, dove Limbiate, voglio solo ricordare che era previsto l'Alfa Romeo e qualcuno aveva detto di no, è chiaro che non crei ricchezza, crei solamente urbanisticamente zone dormitori. Non a caso noi abbiamo tantissima gente che va, lavora fuori come dipendenti, ok? Poi l'altra cosa, onestamente, a me che siamo tutto il paese, la provincia Monza-Brianza, io sono orgoglioso lo stesso. Non so se Lissone, se Monza, che è il primo paese, possono considerarsi comunità. Io sono contento di amministrare un paese povero ma ricco di solidarietà. Ma allora la comunità che cos'è? È solo materiale? Quando è materiale diciamo che non è solo materiale, quando è sociale non è solo sociale. Allora abbiamo detto fino a poco, anzi dal primo intervento di Lodola che noi comunque è del basso, che la storia di questo paese, il fatto di avere servizi, guardate, andate a confrontare i bilanci con gli altri comuni, quanto investiamo nel sociale noi e quanto investono gli altri. Ma non è che noi investiamo perché siamo più poveri, noi investiamo perché mettiamo più risorse. Noi non nascondiamo se c'è qualche famiglia povera, non la nascondiamo. Noi abbiamo investito anche in case comunali, abbiamo 90 case comunali. Non è che gli altri comuni hanno investito, noi abbiamo investito. Bastava non investire nelle case comunali e avremmo sicuramente più poveri, ma avremmo meno case di aiuto per i meno ambienti. Via Trento, vi ricordate che era nata, l'abbiamo creata da un privato, l'abbiamo acquistata, l'abbiamo fatto noi, era nata in un modo, qualcun altro l'ha cambiato, perché l'esigenza abitativa era di quel tipo, ma forse se avessero resistito a non metterla sul mercato per i meno ambienti, ma per farla considerare per le ragazze madri, forse avremmo una unità immobiliare in centro paese di diverso tipo. Oggi abbiamo dei problemi, ma è anche normale. Se facciamo delle case popolari, delle case comunali, non è che ci va il ricco dentro, ci va chi ha bisogno, è chi ha anche una cultura bassa. Allora, essere accusati di non creare comunità, io sono convinto di il contrario invece. Noi la comunità la stiamo mantenendo a discapito e a dispetto di altri. Nel sociale abbiamo investito di più, smentitemi, andate a verificare se abbiamo fatto in meno. Giunta di centrodestra, quella giunta di centrodestra che è contro il sociale, che vuole solo costruire, che non fa niente per il meno ambiente. Sul sociale è il primo capitolo di investimento, vedete che ho cambiato terminologia. Non è una spesa il sociale, è un investimento. Abbiamo cercato 2 anni fa, e il Covid ci ha spiazzato, dicendo investiamo nella scuola, andiamo a cercare i casi sociali per non far diventare un problema sociale dopo. Abbiamo iniziato a fare i corsi agli insegnanti, noi come comune, gli insegnanti delle scuole elementari e delle medie sono a carico dello Stato. Noi abbiamo fatto progetti per metterli in condizione di capire e dargli quella formazione professionale, e stiamo continuando anche adesso, dove c'è il Covid. Voi dovete sapere che ci sono 28 insegnanti che stanno facendo corsi di psicologia tramite il conference call per aiutarli a capire, intercettare meglio i problemi dei ragazzi. Non è a carico del comune, dovrebbe essere a carico dello Stato. Noi stiamo investendo noi come comune, e sono orgoglioso di farlo, e sarò orgoglioso di dire nei prossimi anni chi continuerà dopo a investire di più, perché vuol dire che l'idea era giusta, ed è giusta. Noi dobbiamo intercettare i problemi sociali quando sono i bambini nelle scuole elementari o materne. Non è possibile che una comunità come la nostra riesca a capire un problema sociale quando un bambino, una bambina ha 20 anni. A me piacerebbe sognare che appena nasce un bambino di essere capace di intercettare se può diventare un problema. Noi l'abbiamo fatto. Ecco perché mi spiace questa affermazione. La comunità, noi all'Imbiate stiamo cercando di investire. E posso dire con orgoglio che la nostra comunità, rispetto ad altre, è avanti. È avanti nei servizi, nell'attenzione al più debole. E poi andiamo a vedere questa felicità. Se noi, l'intervento di qualche consigliere del 5 Stelle, mi si è ricordato un ex consigliere del PD, che oggi non è più del PD, ma oggi è quasi vicino, quando io dicevo sempre da sindaco, io amo il mio paese, c'è qualcuno che non lo ama. Se un paese, se una forza comincia a dire che un fiore non è necessario, che la luce non è necessaria, io comincerò a ritornare a dire che quelle persone non amano il paese. Non può essere un fiore che ti dà la felicità, ma ti aiuta. Non può essere la luce che che ti dia la felicità, ma ti aiuta. Un paese spento muore, muore un paese spento. E poi parliamo di riqualificazione ambientale. Ci è stato detto poco fa che non siamo intervenuti nei quartieri, almeno nelle scuole ci è stato riconosciuto. Però cominciamo a fare l'elenco dei quartieri, scusate. Pinzano, andate a vederlo, forse non lo si vede, andate a vederlo, forse qualcuno non è andato ancora a vederlo, o preferisce andare a vedere perché si mangia le unghie. Noi siamo riusciti. Villaggio Giovi, andate a vederlo. San Francesco, andate a vederlo. Il centro, lo stiamo completando. Vi voglio ricordare che ci sono ancora impegnati 800.000 euro di impegni appaltati adesso, che non abbiamo potuto finire naturalmente perché c'è l'inverno, ma che a marzo riprenderanno, 800.000 euro, quindi finiremo tutto. Abbiamo acquisito a patrimonio una scuola ex AFO, che era della provincia. Abbiamo acquisito un CRAL, dopo anni e anni, che diventa un patrimonio nostro. Acquisiremo fra qualche giorno la Villa Medolago, e sarà il più grande parco di qualsiasi comune. Neanche Cesano Maderno ha 76.000 metri di parco, di metri quadrati all'interno del paese. Monza il rapporto a meno di noi, se guardiamo il rapporto abitanti. Ok? Abbiamo queste cose e non è la comunità. Ma io credo che veramente il concetto di comunità, secondo me invece noi l'abbiamo perseguito, e mi spiace molto che le affermazioni. Sono convinto, io sono d'accordo con Loda sul discorso dei plessi scolastici. Io sono d'accordo. Peccato che la scelta politica della costruzione della Franca non l'abbiamo fatta noi. L'appalto non l'abbiamo fatto noi in quel modo lì, perché in quel modo era un costretto all'amministrazione, perché c'era il contributo statale che vincolava in quel contratto maldestro. Perché se oggi siamo qui, io dico l'amministrazione De Luca, ma è condizionata dal fatto che aveva quel finanziamento statale di 3 milioni, altrimenti c'era un progetto della scuola fatto da noi che bastava solo prenderlo, ma non si poteva perché tutta una serie di cose. Oggi, dopo 5 anni, è vero che noi pagheremo la situazione, è vero che non è colpa dell'amministrazione precedente, è colpa del sistema Italia degli appalti, e oggi siamo vincolati da un'azienda che abbiamo gli soldi e che ha vinto l'appalto, e abbiamo le mani legate, perché chi non vuole la scuola Anna Frank? Chi dice questo dice la bugia, e io sarò fino all'ultimo giorno a combattere chi dice le bugie su questo. Tutti vogliamo la scuola Anna Frank, e chi strumentalizza, e se pensa di avere consenso strumentalizzando, ha sbagliato i calcoli, ha sbagliato e sbaglierà pensando di fare la campagna elettorale sulla scuola Anna Frank. È chiaro, avremmo dovuto avere coraggio, avremmo, e anche i prossimi, a non fare la scuola Anna Frank. Ma siccome c'è, bisogna portare a termine, punto. Perché il sistema paese di frazioni ha costruito le scuole in ogni quartiere, e su questo dobbiamo continuare, perché non stiamo costruendo un paese nuovo. Stiamo andando avanti, e con difficoltà, ma siamo riusciti ad andare nelle scuole. Quando nel programma elettorale, i miei consiglieri se lo ricordano, abbiamo detto una scuola ogni anno, ho detto, ma tu sei matto. Noi siamo andati oltre una scuola, oltre. E bisogna fare di più, perché ogni anno bisogna sempre investire nelle scuole, è necessario. Non è che quando finisce il giro della manutenzione sospendi, devi continuare. Quello che è iniziato 3 anni fa, fra 3 anni deve iniziare a fare la manutenzione, che le strutture sono queste. Quindi, la scuola Anna Frank sarò fino all'ultimo combatterò perché venga realizzata. È chiaro, vorrò vedere poi le persone in quel momento cosa faranno, quando bisogna scegliere di fare una cosa o un'altra. Perché è chiaro che abbiamo a che fare con un'azienda importante, che schiererà una serie di avvocati importanti, e che pensiamo di andare lì con un avvocato. Bisogna scegliere anche avvocati importanti per contrastare. Vi voglio solo ricordare cosa successe con la causa Montedison-Acna, allora sul discorso del rimborso ambientale. Schieravano 12 avvocati, noi andavamo con 2 avvocati, prima con uno, poi 2. Loro avevano 12, ok? perché poi è chiaro che il comune dovrà mettere in bilancio spesa corrente, quindi stanziare delle somme per poter combattere, ma spendere soldi per il legale questa volta li spendiamo per difendere un diritto e il danno che stanno causando una città, perché non c'è nessuno che vuole quella scuola, semmai qualcuno gufa affinché quella scuola non si faccia, che non è questo consiglio comunale naturalmente, ma sono fuori. Consigliere Basso, la chiesa San Giorgio abbiamo investito, sarebbe sanissimo, abbiamo fatto delle mostre, abbiamo fatto anche un concerto di jazz, poi si è sospeso tutto, abbiamo fatto già anche l'impianto luce. Quell'impianto luce che vedete qua attorno alla Via Mella stasera illuminata, il percorso pedonale, anche all'interno della chiesa San Giorgio c'è. Non abbiamo potuto più utilizzarlo perché è successo quello che è successo. Addirittura abbiamo comprato anche attrezzatura per fare delle mostre. Attrezzatura che è lì in comune ancora imballata, per far sì che quella attrezzatura sia utilizzabile per qualsiasi mostra, non utilizzare più le aziende di service per darci, ma farla nostra. Stiamo facendo lo studio anche per il suono, perché è chiaro che un problema fondamentale è, va bene le luci, va bene tutto quello che si vuole, però se poi quando uno parla non senti, quindi stiamo andando avanti. Purtroppo è successo quello che è successo. L'abbiamo messa a disposizione, tanto per dire, visto la situazione, l'abbiamo messa a disposizione per la distribuzione di derrate alimentari. Avremmo voluto anche non farlo, ma ritenevamo e riteniamo giusto, finché permane questa situazione, quello spazio è idoneo affinché continui a diventare, ad essere uno spazio dove la gente può accedere. Premesso questo, intanto, nonostante la vostra critica sulla comunità, io credo, anzi non credo, sono convinto che quello che abbiamo fatto noi insieme, durante la gestione Covid, dobbiamo essere orgogliosi, l'abbiamo gestito bene o male, coinvolgendo tutti, se ho sbagliato mi assumo la responsabilità e chiedo scusa, l'abbiamo gestito la situazione Covid insieme, nel bene e nel male, l'abbiamo gestita, quello è un senso di comunità politica, ma a disposizione della gente. Altri comuni non l'hanno fatto, non ho visto altri comuni dove maggioranza e opposizione erano un'unica cosa in quel periodo, ho visto scontri, all'Imbiate non ci sono stati, grazie a voi. Quindi questo è un valore e non lo è, per me è un valore, dobbiamo essere orgogliosi di questo, è chiaro, se non lo diciamo sbagliamo, almeno le cose positive diciamole. Quindi io sono convinto e credo che questo è l'ultimo consiglio comunale, comunque vada, dove c'è il bilancio provvisionale, poi chi sarà dopo sarà, insomma. Credo che noi abbia fatto molto, mi sembra che grossi scontri in questi 5 anni non ci sono stati, ci sono state divergenze, al di là qualche scontro con l'architetto per la voce, però nella sostanza, parliamoci chiaro, non ci sono stati scontri. Fate divergenze politiche nel rispetto reciproco. Qualche volta abbiamo alzato la voce e va bene, ma rispetto a quello che succede nel panorama politico credo che dobbiamo essere orgogliosi di questo. E questa è un'altra dimostrazione di comunità, che pur nella divergenza politica siamo rispettosi uno con l'altro. Quindi, e altre due cose, un'altra cosa dobbiamo anche dirla, sulla metro tranvia, è stata una battaglia partita tanti anni fa, che ha visto tutti impegnati. Se oggi la metro tranvia comunque c'è e partirà nel lavoro, è grazie a un impegno politico di tutti. Ho partecipato 2 lunedì fa alla presentazione del libro dei 25 anni dell'associazione Variopinto, in conference call in diretta con tutti gli aderenti e cose. E ho detto queste parole. Variopinto è un valore della società di Imbiate, grazie all'aiuto delle amministrazioni di ieri, di oggi e di domani. Sapete che c'erano collegati altre persone e mi hanno detto dopo che comunque è la prima volta che un sindaco riconosce il valore di chi c'era ieri, di chi c'è oggi e ci sarà domani. Perché se un'associazione vive perché qualcuno ha avuto l'idea 25 anni fa quindi non ero io, prima di me, e che si è continuato. Questi sono dei valori, insomma. Non, è cose, non sono cose buttate lì. Se molte associazioni di volontariato sono oggi rinviate, sono grazie a chi ha avuto l'idea del volontariato, grazie all'aiuto delle amministrazioni, perché sono tutti aiutati. E poi, voglio chiudere, abbiamo acquistato due polmini incomodato. Uno, il povero Fabio Zammini, assessore, ha fatto la battaglia per darlo all'Audi. E lui mi disse, in procinto di morte, 4 ore prima che morisse, mi aveva fatto la lista della spesa, come diceva, doveva essere vivere ancora 50 anni, poi stai calmo, gli dicevo, non è che posso fare tutto. Era per dire di continuare quella strada, che era la strada di prima, la strada che ha avuto Fabio e la strada che ha continuata. Questa è una comunità, che comunque chi ha donato qualcosa a questo paese, gli altri lo portano avanti. Abbiamo dato due polmini nuovi all'associazione Hauser. Avremmo voluto dare di più, abbiamo acquistato un polmino nuovo per i disabili, nuovo, e devo dire grazie al dottor Cogliatti, perché il dottor Cogliatti è vero che vuole al braccino corto, ma nel momento in cui gli fai capire però le cose, perché le vuoi acquistare e qual è l'utilità, perché grazie a Dio Cogliatti non vive all'inviate, quindi non conosce. E poi l'altro aspetto, deve vincere l'Inter anche quando, per acquistare il polmino, perché se perde l'Inter in quel momento nasce il problema, adesso per drammatizzare un po'. Quindi abbiamo acquistato anche delle cose importanti che avremmo potuto benissimo rinviare. La Villa Medolago, che insieme l'abbiamo combattuto tutti nel farla, l'abbiamo acquistata, l'acquisteremo fra qualche giorno, abbiamo fatto l'offerta proprio venerdì, siamo l'unico troppo, no, lei mi ha detto che siamo gli unici, adesso incrociamo le dita, cioè quando Cogliatti fa così io mi preoccupo. Presidente della Commissione Bilancio, lei è sicuro che... Come? Ah, ok, perfetto. No, perché... Vabbè, allora, è uccello del malagurio. Va bene. Allora, diciamo che le tre ore sono passate comunque, ormai la ok, quindi la Villa Medolago. E poi sul Corberi, sull'Antonini abbiamo portato avanti il progetto che l'amministrazione precedente aveva iniziato con la Fondazione Eris. Non l'abbiamo azzerato, l'abbiamo portato avanti. Abbiamo addirittura, se oggi la Croce d'Argento è a Monbello, presso l'Antonini, e forse perché abbiamo fatto quella scelta, abbiamo garantito un servizio importante per il territorio, quando in realtà avrebbe dovuto essere abbandonato e andare alla ricerca di uno spazio. Noi l'abbiamo trovato. E l'ultimo, chiudo, discorso Corberi. Non è vero che il Corberi si è fermato. Il Corberi sta andando avanti, come tutti i progetti importanti, e c'è molta preparazione prima, ed è più veloce poi nella realizzazione. Ma il processo è partito. Il processo che il Corberi era un luogo di abbandono, ma anche il fatto di aver fatto la scuola lì, AFO, ex AFO, vicino a Corberi, vuol dire riempire quegli spazi, vuol dire che quello spazio può diventare importante, e quindi la gente, sapete, tutti i genitori che sono venuti quando abbiamo fatto gli incontri a sopralluogo all'AFO, il 99%, tranne due o tre che avevano fatto la scuola lì, nel Morante penso che, non conoscevano quello spazio, quindi noi abbiamo bisogno di portare la gente dentro il Corberi, dentro il CRA, dentro l'Antonini, perché troppo spesso si parla e non si conosce. Questa è la verità. Detto ciò, intanto io volevo ringraziare gli uffici, tutti tranne il dottor Cogliatti, così almeno siamo a posto. Ringraziare voi, mi spiace che non facciamo un momento conviviale, ma sapete benissimo il perché. Spero che proseguo dall'anno prossimo, quando inizieremo l'anno nuovo, possiamo iniziare tranquilli. Un invito che faccio, perché vedo già che si riscalda la campagna elettorale, facciamo una campagna elettorale come sempre l'abbiamo fatta, contraddistinguendo sui programmi e non sui fatti personali. Questa la differenza la faremo noi, i soggetti personali, perché i partiti qui hanno poca, non sono responsabili delle azioni, le azioni sono personali. Quindi io ringrazio tutti, e spero che quello che abbiamo fatto Ecco, un altro particolare, ma parlavamo di comunità, voi sapete che gli asili nido gratis è stata una scelta della Regione Lombardia dal 2017, se non ricordo male, quindi questo è un fatto importante per la comunità, no? No, non c'era, no. È stato fatto in Regione, mi ricordo che era in Consiglio Regionale, quindi nel 2017, lì, in quell'anno lì, ok, quindi vuol dire che una comunità, è vero, sapete che il 50% utilizza l'asilo nido gratis, quindi vuol dire che una scelta, io di quanto c'è una scelta che si chiami regione, che si chiami Stato e va nell'utilità del nostro territorio, ma io sono felicissimo, a me non me ne frega niente di amministrare, non me ne frega niente. Se è una cosa buona, a differenza di qualcuno che dice, un ex sempre consigliere del PD, un ex, oggi non è più, dicendo qualsiasi cosa proponga il Romeo non mi va bene, ok? Ecco, questo continua così, ed ecco perché era sparito la circolazione, perché conterà meno di zero, come conterà sicuramente nel futuro. Mi spiace che poi i 5 Stelle si avvicineranno molto, insomma. Non vorrei che, io sono abbastanza carico. Quindi, credo che questa cosa qui, poi in campagna elettorale verrà fuori. Quindi io vi saluto tutti, vi ringrazio e poi vi auguro buon Natale e buon anno a tutti.
Va bene, grazie Sindaco. Siamo arrivati alla votazione del punto numero 5, quindi sempre per alzata di mano andiamo in votazione. Chi è favorevole? Ah sì, giustamente il segretario mi fa osservare che così come è emendato, quindi quando abbiamo approvato anche l'emendamento, votiamo l'intero bilancio. Quindi favorevoli 12, contrari 6. Cosa intendo? 7. No, la Franca aveva sì, anche lei. Astenuti nessuno. Quindi diamo l'esito, con 12 voti a favore, 7 contrari, 0 astenuti, viene approvato il punto numero 5. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano, all'unanimità. Grazie consiglieri, ringraziamo e finalmente dopo 5 anni mi ricordo dopo ogni votazione di un bilancio di ringraziare, non ho finito il consiglio comunale. Volevo ringraziare il dottor Cogliati, perché io lo ringraziavo ogni volta tramite WhatsApp, perché mi dimenticavo. L'ultimo mio intervento in Consiglio Comunale lo ringrazio e ci rivediamo al prossimo bilancio. Grazie dottore. Abbiamo l'ultimo punto del Consiglio Comunale ed è... Sì, buona giustifica. Sì, aspetta Franca, no, aspetta, devo prima dire sì. Ok. Parliamo del punto numero 6, l'ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Cristina Orsino del gruppo Partito Democratico, ad oggetto il nuovo assetto delle ASST nella provincia di Monza e Brianza. Chiede la parola il consigliere Basso del Partito Democratico, prego.
Il sindaco, entrando in consiglio comunale, ci informava di essere appena uscito da un incontro con l'ASL Monza Brianza e ci dovrà dare informazioni rispetto a questa riunione che vedono l'ordine del nostro ordine del giorno, per cui lo ritiriamo, lo correggiamo con questa riunione, perché alcune cose che c'erano scritte sull'ordine del giorno le hanno discusse stasera a questo incontro. Ci deve dare la documentazione e lo ripresentiamo la volta prossima. No, vabbè, comunque al momento è sospeso. Va bene così, sindaco?
Va bene. Grazie consigliere, viene ritirato. Faccio presente che ci saranno ancora al massimo 2 consigli comunali da qui fino a quando saranno. Grazie. Daniele, aspetta. Un attimo, ciao Franco. Consigliere Lodola ha da dire qualcosa, prego. Vai Daniele.
Sì, allora io volevo innanzitutto augurare a tutto il consiglio buone feste, buon Natale. Volevo scusarmi con la consigliera Schiesaro per i modi del mio intervento di replica, il contenuto lo confermo ma per i modi scuso. E niente, buone feste, buon proseguimento. Non potremmo vederci né fare il brindisi, però
è così.
Lo faremo su Zoom.
Avrei voluto anch'io. Grazie consigliere. Quindi rinnovando i miei auguri di buon Natale, il buon anno, ci rivediamo al prossimo consiglio comunale. Grazie consiglieri. Buonanotte. Vedi. Ok. Ciao, ciao.